ascoltato, tutti benvenuti a questa seconda tranche del laboratorio di analisi politica. Come forse ricordate, quest'anno abbiamo fatto un laboratorio di analisi politica destinato al pensiero democratico e abbiamo parlato di una discreta quantità di autori, Rousseau, Mill, eccetera, Kahneman, Andrei, e naturalmente era rimasto fuori Gramsci, era rimasto fuori deliberatamente, perché a Gramsci, dentro la Fondazione Istituto Gramsci, si è pensato di dare uno spazio superiore che non quello di un'unica lezione. Infatti abbiamo questo cerchio di letture gramsciane che si inaugura oggi con una struttura leggermente diversa da quella che sarà propria delle letture gramsciane che verranno, a parte che oggi c'è, siamo qui nella giornata di martedì del tutto eccezionalmente, ma oggi non c'è la struttura tipica che sarà uno studioso che ha indicato un certo numero di pagine di Gramsci che verranno lette, recitate, diciamo, e poi verranno commentate dallo studioso. Questo a partire dai giovedì seguenti, cioè a partire dal 14 di ottobre. Oggi facciamo un'altra cosa. Presentiamo una iniziativa editoriale importante, nuova, di quest'anno, curata dai colleghi professori Guido Liguori e Pasquale Svolta, dizionario gramsciano, pubblicato dalla casa editrice Carocci di Roma, dizionario gramsciano 1926-1937, cioè avente come fonti fondamentali le lettere dal carcere e i quaderni del carcere. Poi parliamo un attimo di questo dizionario brevemente. Gramsci è uno dei non tanti autori con i quali la cultura italiana è presente in modo vivo in Italia e nel mondo. Non sono tanti, insomma, mettendoci dentro anche l'italianistica, c'è Dante, probabilmente Petrarca, sicurissimamente Machiavelli, la letteratura italiana e tutto il discorso politico che su Machiavelli si fa in vari modi. Sicuramente abbiamo Vico, nel senso di studiato all'estero, sicuramente abbiamo la teoria delle élite, Mosca, Paleto, Winkels, studiate all'estero, e sicuramente in modo pesantissimo e estremamente ramificato, estremamente penetrante in diverse culture occidentali e anche non occidentali, proprio Gramsci. Gramsci che per molti versi sostituisce, è il veicolo, ecco, per molti versi Gramsci è il veicolo del pensiero dialettico, che è il cui veicolo tradizionale era Marx. Invece, per vari motivi, l'approccio gramsciano alla dialettica è forse un po' più semplice, forse un po' più aggiornato, forse un po' più parlante a tante culture che non quello del Marx storico, diciamo. Questo dizionario ci dà la chiave. Ci dà la chiave per capire il pensiero di Gramsci, che non è così semplice. È un pensiero che si è formato in un'esperienza singolarissima, cioè la prima grande trasformazione del capitale, che passa dal capitale individualistico al capitale monopolistico, al capitale sociale, al capitale che invece si regge sullo Stato, Italia ha voluto dire il fascismo, di cui è stato in parte prodotto, in parte l'interprete del fascismo. Una trasformazione grandiosa che non ha mai cessato di affascinare Gramsci, dunque Gramsci da questa trasformazione è stato sconfitto politicamente, si è fatto un bel po' di anni di prigione che lo hanno portato a morte. E la sua grandezza consiste nel fatto che è stato capace di in galera, con pochi libri, con difficoltà anche umane, insomma, pesantissime, di fare quello che uomini liberi, con tutti i libri che vogliono, con tutte le opportunità che hanno, difficilissimamente riescono a fare, cioè decifrare il proprio tempo, non decifrare il tempo passato, che è relativamente semplice, capire che cosa sta succedendo oggi, che è qualcosa che... Se pensate, per esempio, in Italia non lo stiamo capendo, non c'è una politica che si fondi su un'analisi ragionevole del presente, perché è la cosa naturalmente più difficile che c'è, decifrare il presente. Noi decifrare il presente con degli strumenti che sono sostanzialmente abbastanza inadeguati, ecco, cioè fa riferimento a una cultura abbastanza asfittica quale quella italiana, con solo due punti di emergenza nel presente e uno nel passato, e su quelli costruisce, monta e smonta Croce e Gentile da una parte e Machiavelli dall'altra, e da lì e lì incredibilmente, e poi naturalmente leggeva quel che riusciva a leggere, no, naturalmente. E da lì incredibilmente riesce a tirar fuori una, non solo un'interpretazione dell'Italia, del ciclo della politica italiana, ma riesce a tirar fuori un'interpretazione, una trasformazione abbastanza pesante del marxismo. Le categorie fondamentali sono tutte categorie intanto categorie che egli esprime attraverso un linguaggio sorvegliato, semicifrato, che nasce dalla sua condizione di prigioniero. Poi sono categorie imprecise sotto il profilo lessicale, si serve di termini di cui poi non è soddisfatto, e poi a un certo punto fa dire cose anche diverse nel corso degli anni, fa dire cose sempre più precise, sempre più pregnanti, sempre più capaci di cogliere i mutamenti profondi della storia, dell'economia, della società del nostro paese. In realtà la dimensione in cui si muove è la dimensione europea. E queste categorie sono, ne butto lì alcune, sono voci che voi trovate in questo dizionario, voci complesse. Questo dizionario ha come caratteristica fondamentale quello di non dare la definizione, come dire, scolastica di un certo termine gramsciano, ma fa vedere, accompagna il lettore nel formarsi e nel modificarsi dell'uso linguistico concettuale gramsciano. Per cui vi fa vedere in alcuni termini, proprio si vede come nascono per dire una certa cosa, e poi nel corso dei diversi quaderni, delle diverse stesure, come cambiano progressivamente di significato. Che so, rivoluzione passiva, guerra di posizione, rapporto teoria-prassi, concetto di egemonia, concetto di intellettuali, la nozione di nazional popolare, sono i grandi contributi che ha dato Gramsci all'interpretazione dell'Italia e all'interpretazione e alla trasformazione del marxismo, che vanno tutti in una direzione che con il termine moderno potremmo definire con molte virgolette di svolta linguistica, diciamo di, che è poi il motivo per cui Gramsci è letto oggi nel mondo, attenzione non solo allo schematismo, struttura sulla struttura, ma al ruolo, diciamo così, strutturale della sovrastruttura, cioè agli elementi della cultura, del linguaggio, della formazione del senso comune e poi invece del pensiero della cultura alta, sono sempre parole di grandi, come fattori fondamentali non solo di interpretazione di uno sviluppo che avviene già da solo, no, come fattori fondamentali dello sviluppo e della trasformazione della società, e la sua capacità di cogliere quanto il capitalismo contenga in sé di ambiguo, quanto vada verso una, che so io, società del sapere, cioè allargando moltissimo la base dei cosiddetti intellettuali, cioè di coloro che per hanno bisogno di strumenti intellettuali per stare nel mondo, da una parte, e dall'altra invece quanto il capitalismo in realtà non produca degli intellettuali, ma produca al massimo degli esperti. E poi ancora la nozione di rivoluzione passiva, che è di straordinaria importanza, che è il mutua da fuoco, che dove voleva dire una certa cosa, mentre invece in Gramsci progressivamente viene a dire tutto ciò che in Europa è stato fatto come assorbimento del grande impulso attivo rivoluzionario della rivoluzione francese, cioè il modo in cui le borghesie nazionali, detto in un altro modo, hanno costruito gli stati europei nel corso dell'Ottocento, adoperando il prodotto della rivoluzione francese, ma non facendone prima persona. E la definizione di rivoluzione passiva che si estende fino al fascismo, cioè fino al nuovo assetto che allo Stato europeo viene dato dopo l'altra grande insorgenza attiva rivoluzionaria, che è quella bolscevica del 17. Fascismo come nuovo assetto dello Stato prodotto sull'onda lunga, cioè in antitesi rispetto a una rivoluzione attiva. La nozione di egemonia, oscillante sempre fra direzione e dominio, ovvero sia il fatto che il capitalismo ha bisogno non solo di produrre merci, ma di produrre discorsi, e questi discorsi sono discorsi la cui forza è capace di generare consenso non soltanto nei confronti di un specifico movimento storico, una specifica classe, ma è capace di produrre un'intera società, produrre un uomo diverso, e la lotta non sarà soltanto per prendere il potere politico e o per prendere il potere economico, ma sarà prima di tutto la lotta per l'egemonia, cioè la capacità di decifrare il presente per quello che è, e naturalmente non è un decostruzionista, non è un teorico del linguaggio, è di orientare il presente verso quello che potrà essere. In tutta la sua, come dire, capacità di leggere la complessità e relazionarsi reciproco dell'elemento strutturale con quello sovrastrutturale, Gramsci resta rigorosamente un comunista. Il suo punto di vista non è quello di un accademico che si diverte a vedere il prodursi dei discorsi e l'interagire tra il discorso e la produzione di merci, no, è colui che scopre questa interazione, ma la scopre da un punto di vista specifico, cioè il punto di vista del proletariato, che però in Italia è un punto di vista molto difficile da tenere, perché di proletariato ce n'è poco, e allora bisogna mettere insieme il proletariato del nord e i contadini del sud, nei quali egli vede una forza rivoluzionaria almeno altrettanto potente quanto quella dei contadini, degli operai del nord. Il punto di vista determinato non è un punto di vista meramente conoscitivo, così come il suo concetto di intellettuale è un concetto che si attaglia a tutte le elite intellettuali comunque prodotte, ma è un concetto che ha un orientamento, che è quello di produrre, generare, raccogliere quella entità di intellettuale organico così del Partito Comunista, il quale Partito Comunista a sua volta non è più nella testa di Gramsci il partito giacobino settario, rivoluzionario di professione. Eh no, è un partito che ha come vocazione quello di suscitare le energie della nazione, di costruire, cioè il problema di Gramsci, questo è il suo limite, è quello della Staatsbildung, della costruzione dello Stato. È il problema grande, cioè il problema che egli aveva davanti, cioè l'interpretazione del risorgimento come di una rivoluzione passiva, anch'essa, cioè come di una produzione di Stato fatta senza rivoluzione, fatta dalle élite politiche senza la rivoluzione. E il suo problema è di chi fa questo Stato, chi renderà mai questo Stato uno Stato nazionale. Se i borghesi hanno fatto qualcosa, ma anche nei loro punti più alti, Cavour da una parte e Croce dall'altra, hanno fatto poco e hanno fatto soprattutto qualche cosa che non va verso il coinvolgimento largo delle masse dentro la politica, non ci va. Particolarmente di Croce, il morfinismo di Croce vuol dire il fatto che Croce legge la dialettica, legge Hegel sostanzialmente, in un modo tale per cui dalla dialettica non viene fuori la potenza della storia, viene fuori la quiescenza verso la storia. Il limite, dicevo, perché? Perché come tutti i pensatori, Gramsci non è un pensatore eterno, ha un problema, si pone un problema, ripeto, il problema è la formazione dello Stato italiano, che poi è il problema da cui è ripartito il PC della guerra, cioè qui c'è proprio la cellula germinale del partito quale il comunista ha voluto essere, cioè un partito della... che non è un partito di classe, o meglio, che è un partito che nell'essere di classe si pone un obiettivo nazionale. Naturalmente quando l'obiettivo cambia, cioè quando lo Stato, più che fatto, non sappiamo mai se è fatto, ma certamente è probabilmente sfatto oggi, la scommessa è che cosa riusciamo ancora a fare a Gramsci. Colui che ha il problema di suscitare energie, cioè, diciamo meglio, di decifrare e intercettare le energie che il capitale sta ponendo in essere, decifrarle e intercettarle e trasformarle in un progetto progressivo comunista, oggi, quando questo obiettivo è per molti versi un obiettivo non proponibile, se non altro perché è la dimensione statale della Staatsbildung, della costruzione dello Stato, quella che oggi non è più determinante. Oggi che cosa si tira fuori da Gramsci? Che cosa ci dice? Attenzione, non sto dicendo che Gramsci è morto, tutt'altro. Diciamo che Gramsci va decifrato oltre Gramsci. Cosa che, ripeto, è poi la vicenda di tutti i pensatori che o muoiono insieme al loro problema, oppure se hanno una capacità di andare oltre il loro problema, questa loro capacità deve essere intercettata da qualcuno che viene dopo di loro, che sappia leggere in quel pensiero qualche cosa che va oltre i dati empirici con i quali si misurava Gramsci stesso. E qui io poi mi fermo, nel senso che a questo punto, come studioso, io posso dire che prima di tutto mi muove molta simpatia una posizione come quella di Gramsci, che ha bisogno di prendere distanze praticamente dall'intero spettro della riflessione politica del suo tempo, tranne che ogni tanto da ragione a Lenin e Stalin, ma insomma, quando si parla di cose che sono un pochino più vicine, dunque è contro Croce perché per carità, tanto rispetto, ma Croce è proprio quello che adopera la dialettica per addormentare invece che per suscitare energie. Gentile è ancora meglio di Croce, certamente, peccato che si mangia tutta l'energia reale, la concentra tutta in una idea stravagante, quella dell'atto puro, che serve soltanto a trasformare la dialettica nella violenza concentrata dello Stato fascista. Poi ha qualche conoscenza di quello che per noi oggi è abbastanza chiaramente definibile come il pensiero negativo. Lui non conosce Carl Schmitt, però conosce, sa qualche cosa di Weber e coglie quello che c'è da cogliere, cioè che lì c'è un altro modo di pensare la politica, un modo non dialettico, un modo che, no, che riconosce apertamente le contraddizioni, le reputa insuperabili, fanno parte del destino addirittura dell'umanità, cioè vedo che deriva da Nietzsche sostanzialmente, e niente, te le tieni, il politico è un tecnico che agisce stando dentro la contraddizione insuperabile, può agire bene o male, può agire in modo convincente, perché se è portatore di etica della convinzione è pure convincente, può agire in modo burocratico, ma le contraddizioni non le supera proprio. Poi è stretto tra il meccanicismo volgare, che era quello che gli veniva dalla sua parte politica, il materialismo volgare meccanicistico, cioè il marxismo della seconda internazionale divulgato, per cui la rivoluzione non si deve fare perché si fa da sola, il rapporto struttura sulla struttura è chiarissimo, cioè esiste la struttura e poi dopo c'è la sola struttura, marxismo positivistico, insomma, e poi il lorianismo che probabilmente un gesto di ingiustizia storica verso un povero signore che è stato preso in mezzo e come lui ce n'erano mille altri, come lui appunto ce n'erano mezzo. Il lorianismo ha un nome, chi viene come me da studi non cristiani lo ha letto in un altro modo, ma ha trovato la stessa cosa. Nel mio mondo si chiamava anticismo politico, stessa cosa. Cioè, è l'idea che l'intellettuale è un signore che può dire esattamente tutto quello che gli passa per la mente senza alcuna responsabilità. Cioè, bizzarro. Cioè, un perfetto idiota che crede di essere invece quello che ha trovato la chiave dei problemi del mondo. Che grazie, tanto sono in galera, perdesse il proprio tempo contro l'odianismo e che dunque non lo classificava in quello di Barzelletta, ma lo classificava come una precisa malattia dello spirito, e che non solo, ma che si accorga che Hitler libera in Germania, dunque lui evidentemente aveva da Germania un altissimo concetto, libera in Germania, dice, un mostruoso odianismo che se ne stava nascosto nelle viscere della cultura tedesca, per cui improvvisamente il paese della Bildung, il paese della cultura, diventa il paese in cui non c'è nefandezza, ma non c'è nemmeno scempiaggine che venga risparmiata. Ecco, questo lo sorprende. L'apertura verso questi abissi che la dialettica non spiega. È quello che la dialettica non spiega, cioè queste sono cose che non hanno una giustificazione dal punto di vista dialettico, sono semplicemente degli abissi dell'animo umano e della società umana. Tutto ciò è di una modernità sconcertante, ma oltre a questa, come dire, sua capacità di posizionare se stesso in modo chiarissimo, cioè io non sono questo, non sono questo, non sono questo, non sono questo, identificando autentiche direttrici del pensiero politico e autentiche direttrici del rapporto tra la politica, tra la teoria e la prassi. Che cosa ci può dire oggi? Beh, intanto ci fa vedere una cosa della quale abbiamo tanto bisogno, comunque, cioè che la politica ha bisogno di analisi. Cioè che la politica è una cosa seria, che è un movimento collettivo che nasce in un qualche modo e che con grande sforzo, grande fatica, grande studio può essere riorientato in qualche altro modo, ma sforzo, fatica e studio ci vogliono, cioè non è una bamboccianza fatta di slogan, e anche quando è fatta di slogan c'è un motivo profondo perché sia fatta di slogan. E in modo un pochino più determinato che cosa ci dice? Beh, io direi che Gramsci è un pensatore democratico, io non so quanta voglia avesse lui di essere definito tale, lui si definiva comunista, perché in quel momento andava bene dire così. Dove democratico vuol dire una cosa però che era un po' chiarita. La forza del pensiero dialettico, quello che resta di Gramsci è questa, la forza del pensiero dialettico un po' più sofisticato di quello che ci era stato consegnato dalla tradizione ottocentesca, che è questa. Quello che c'è in Gramsci è quello che io chiamerei una democrazia dialettica, ovvero sia il pensiero democratico, quando gli è stato presentato anche in questa sede, è un pensiero che può anche essere molto semplice, cioè può anche proporsi come una serie di proposizioni semplici: esiste l'individuo, esistono i suoi diritti, esiste la politica che ha come obiettivo quello di implementare questi diritti attraverso un quadro normativo astratto. Esiste cioè una democrazia come algoritmo combinatorio di diversi soggetti che hanno diversi diritti tra di loro e che devono trovare un punto di compatibilità. Questo punto di compatibilità nasce da, o da un calcolo oppure nasce dalla macchina dello Stato. Detto così, può essere difficile da raggiungere, ma è abbastanza facile da capire. Questa è una democrazia, diciamo, adialettica. Una democrazia dialettica, ecco, è una democrazia che mette in movimento e in discussione le categorie che sono presentate come fisse, come non discutibili, del pensiero democratico. E tanto per rimanere nelle cose che ho appena detto molto brevemente chiuso, dice che esiste l'individuo, il momento, che individuo, da dove salta fuori, chi l'ha detto che esiste, come è fatto, sono tutti uguali, da quali forze storiche è stato prodotto, è prodotto come appendice di esse o ha un grado di autonomia rispetto ad esse, eccetera. Esistono i suoi diritti, il momento, chi l'ha detto, quali sono, che cosa vuol dire diritti. Esiste un quadro normativo che rende componibili i diritti, chi l'ha fatto, chi l'ha detto, come e perché, che grado di compatibilità c'è davvero in quei diritti, quando sono così giuridificati. Un pensiero che, ripeto, non è un pensiero combinatorio, ma è un pensiero che va in profondità. Non voglio dire genealogico perché è troppo, e con la genealogia non si fa molto, si decostruisce molto, ma non. Direi che quella di Gramsci è per noi oggi una democrazia dialettica, cioè una democrazia viva. Attenzione, l'ultima cosa, questo non vuol dire essere antidemocratici. Molto spesso da parte, una parte della sinistra si adoperava tutto ciò contro il pensiero liberale democratico come pensiero astratto, come pensiero fittizio, come maschera borghese del dominio, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo che non c'è bisogno di buttare via il bambino l'acqua sporca. Diciamo che con Gramsci siamo all'interno di un pensiero democratico dialettico che mobilita, mette in discussione, storicizza, collega strutture sulla struttura, vede connessioni, non per buttare via la democrazia, ma per renderla vive reale, cioè per rendere i suoi schemi scheletrici qualche cosa che assomigli invece al corpo. Ho parlato fin troppo, io non posso che, poi a me piacciono i diplomati, non posso che complimentarmi con gli ideatori e curatori di questo lavoro, del quale poi si parlerà più ravvicinato, la cui caratteristica fondamentale, che dicevo, di non essere un testo di semplificazione, è un testo che fa vedere l'utilizzazione diacronica dei termini in Gramsci, per cui è proprio davvero utile allo studioso. È bello sapere che molti degli autori delle voci di questo dizionario sono giovani, che sono giovani coinvolti in numerosi processi e progetti di seminari e di laboratori che stanno insieme, che stanno attorno ai due curatori, ai direttori, perché Gramsci, il pensiero di Gramsci unisce, genera sistemi di studiosi italiani e internazionali, fa rete, ecco. È bello, ho anche letto che ci sia una regione, in questo caso la Puglia, dove i due curatori insegnano l'Università di Bari, che ha messo un po' di denaro per finanziare un'opera che non è precisamente Topolino, e che è precisamente, proprio per questo, degna di essere finanziata dalla mano pubblica, come si dice. Vi ringrazio per l'attenzione, do la parola al professore Anselmi, che tutti conoscete perché è stato presidente di Gramsci per lungo tempo prima di me, professore di italiano, perché Gramsci ha la caratteristica di essere studiato come Machiavelli, tanto da professori di scienza politica all'ingrosso, storici delle dottrine politiche, insomma, quanto da professore di letteratura italiana. Do la parola al professor Anselmi, che a un certo momento dovrà abbandonare questo tavolo per motivi politici. Grazie.
Grazie a Carlo Galli di questa interessantissima introduzione, e grazie soprattutto ai nostri due curatori, Guido Liguori e Pasquale Bozza, per questo dizionario, su cui mi voglio un attimo soffermare, perché può ingannare l'imponenza del volume che avete di fronte, nel senso che è un volume in realtà molto leggibile, assolutamente fruibile, cercando di andare a vedere nell'indice iniziale delle voci quelle che interessano, quelle che in quel momento attraggono di più, quelle che ci sono oscure, quelle che vorremmo ricapire dopo tanto tempo. Lo dico perché intanto, dal punto di vista puramente astratto, ovviamente questa è un'ottima idea che serve a far capire come non tutto oggi, a livello di ricerca di dizionari concettuali come questo, può essere, c'è un dibattito aperto oggi fra gli autori dell'antologia, delle enciclopedie, dei dizionari, sostituito dalla rete o da ciò che si trova nel web, o se si fanno operazioni di questo tipo, dove c'è un'operazione critica e di rielaborazione molto importante, cioè non è che voi cercando egemonia su Wikipedia, banalizzo, trovate tutte le risposte che trovate in questa voce. Cioè c'è una soglia nella quale lo strumento libro o lo strumento comunque dell'elaborazione critica non può essere sostituito da una pura base di informazione. Qui c'è l'abbinamento dell'antica tradizione del dizionario, se volete, enciclopedico applicato al lessico e al pensiero gramsciano, però dove vengono chiariti naturalmente i termini linguistici, concettuali, essenziali e i riferimenti fondamentali delle varie voci, ma al tempo stesso se ne dà una sorta di disamina critica, anche nella semplice successione della germinazione, della nascita, dello svilupparsi di quel concetto nelle pagine dei quaderni o delle lettere. Fra l'altro, giustamente, i due curatori sono giovati dell'ottima edizione critica di Valentino Gerratana, che già aveva fatto fare un passo avanti rispetto a una lettura corretta del testo dei quaderni, perché non c'è dubbio che l'utilità, diciamo, pratica dell'operazione di Togliatti nel dopoguerra, cioè di far conoscere Gramsci, che era un autore, come si diceva, detto complesso, difficile, non è un autore che sia facile da leggere così, che implica varie sfumature, e l'idea di Togliatti a suo modo geniale di farlo conoscere per temi, per aggregazione di temi e non con un'operazione filologica rigorosa, aveva consentito un uso e una fruibilità importante del Partito Comunista del dopoguerra dei temi gramsciani. Gramsci è stato per decenni quello che ha ispirato non solo i gruppi dirigenti, ma l'intero panorama politico della sinistra italiana e non solo della sinistra, tanto che, come sappiamo bene, certi usi dei suoi termini, seppur oggi profondamente, qui dirò qualcosa alla fine, modificati e falsati, sono nel lessico comune. Molte persone usano termini gramsciani e non sanno che chi li ha riveicolati nella cultura contemporanea è stato proprio Gramsci. Quindi l'operazione di Togliatti di dare i famosi quaderni sull'intellettuale, su Machiavelli, sul Risorgimento, eccetera, ha avuto una sua utilità pratica e di formazione dei gruppi dirigenti molto importante, ma è chiaro che sfuggiva quella come sfugge a tutte le ovvie operazioni tematiche, variegazioni tematiche, la necessità di capire lo sviluppo del pensiero gramsciano e come certi concetti vanno via via perfezionandosi, modificandosi, evolvendosi lungo la stessa permanenza, anche la stessa permanenza in carcere. Questa è la cosa straordinaria che richiamava Carlo prima, cioè il fatto che questa persona isolata sostanzialmente in condizioni difficilissime non solo si pone problemi di grande riflessione, ma se li pone anche modificando, riuscendo a percepire come certe acquisizioni vadano in qualche modo riviste man mano che il tempo passa e quindi i suoi stessi orientamenti siano da ricollocare e perfezionare. Quindi un dizionario utilissimo perché consente di essere usato a tanti livelli, proprio di primo impatto per quelli che vogliono avere appunto una conoscenza della terminologia gramsciana prima o mentre lavorano o vogliono rileggere i quaderni di Gramsci e le stesse lettere, oppure anche usato a livelli più sofisticati, più complessi, per coloro i quali vogliono riparametrare la loro lettura più scientifica, più approfondita del pensiero gramsciano. Quindi utilità grandissima e un vademecum importante per muoversi in questo complesso, Carlo richiamava già tante questioni, testo che sono i quaderni con tutta la loro stratificazione e la stessa difficoltà nella quale furono elaborati. Cos'è che emerge, sempre per stare nell'ambito di appunto vedendo alcune questioni generali già ricordate Carlo, intanto se noi leggiamo l'elenco delle voci è impressionante. Cioè voi trovate una sorta a sua volta di una, attraverso Gramsci, una sorta di rielaborazione, di riconcettualizzazione delle grandi questioni, veniva già detto, insomma in qualche modo che stavano all'ordine del giorno di quel momento, ma che sono molte ancora al nostro ordine del giorno. Sono parole dall'A alla Z che riguardano pensatori, movimenti di pensiero, letteratura, pensiero politico, lessico gramsciano in senso proprio, cioè rielaborazioni terminologiche e metafore che Gramsci usa nel suo lessico per ricollocare certe interpretazioni politiche e antropologiche, non dimentichiamo questo aspetto di Gramsci fondamentale, della realtà italiana e della realtà politica del momento. Quindi, come dire, uso importante e ogni voce ha un suo approfondimento, una sua biografia, consente, si collega alle altre voci, vengono fatti richiami alle altre voci, quindi era necessario perché, ripeto, sappiamo che oggi avvicinarsi a Gramsci, che pure è studiato in molte università, non è per molti così semplice e così facile, quindi questo è uno strumento che può venire incontro alle esigenze anche di lettori di vari livelli, anche nella sua chiarezza. In questa tabella importante di voci, intanto quello che veniva detto e che si percepisce oggi è un momento di passaggio epocale in Italia, non solo in Italia, no? Perché stiamo vivendo una fase di questa natura. Non dimentichiamo che Gramsci rielabora, riconcettualizza tutto questo sistema di non solo di pensiero ma anche di parole, di lessico, per cercare di essere adeguato a ciò che sta succedendo in un momento tragico di crisi. Epocale di crisi, di una sconfitta epocale del movimento operaio dei partiti di riferimento. Il fascismo aveva vinto Machiavelli è uno di quelli che non si illude che sia una vittoria di breve momento, come qualcun altro pensava potesse accadere, quindi prevede che ci sia un periodo lungo a cui bisogna attrezzarsi e quindi da una situazione di sconfitte, addirittura di prigionia e di isolamento, cerca di guardare, mentre analizza il momento attuale, la situazione del momento terribile, in cui come da questa sconfitta in qualche modo si possono intuire le vie che aiutino poi nel futuro a superarla, a cercare di capire in quale strada avviarsi, sempre col suo famoso ottimismo della volontà, certamente anche pur nel pessimismo della situazione attuale. E quello che banalmente oggi ogni tanto sento dire, io stesso ogni tanto dico, beh, oggi ci vorrebbe un Gramsci, per esempio, nella situazione italiana e non solo italiana, per capire un intellettuale di questa portata, senza necessariamente metterlo in galera per chi ragioni, naturalmente, ma che ci aiuti a capire quello che diceva Carlo, la difficoltà di analizzare quello che succede oggi. certe categorie sono ampiamente ristrette. Noi parliamo di postmoderno, ma non riusciamo più a capirci quando applichiamo la politica. I grandi discorsi, no, che venivano messi in crisi, poi invece, giustamente, come Carlo Galli intanto ci ricorda, siamo al nocciolo duro di ideologie forti e robuste che si contrastano. Certo, forse fine dei grandi discorsi, ma intanto si scontrano ideologie a loro livello più brutale. Quindi è un mondo che sta subendo modificazioni a volte indecifrabili, e non abbiamo in questo momento a livello mondiale, non solo a livello italiano, pensatori che abbiano un'uguale statura di ragionare all'interno di sconfitte che sicuramente in molte parti del mondo, e non solo in Italia, storiche sconfitte di lunga durata, si trovano a dover affrontare le forze, chiamiamole progressiste, per usare un termine diverso da quello più rigorosamente comunista che usava Gramsci. Quindi vuol dire che c'è necessità di rileggere, perché alcune di queste cose, certo, sono di valutazioni di anni, sono segnate al tempo, altre, come sappiamo tutti, parlano ancora oggi in modo significativo. Per motivi miei affettivi, io tra le varie voci sono andato a leggere, non tutte naturalmente, in questo periodo di tempo, una mi interessava molto, Machiavelli, mi occupo di Machiavelli e sono sempre stato affascinato dal modo con cui Gramsci è riuscito in modo abilissimo a prendere un grande pensatore del nostro pensiero politico, assolutamente tirato da una parte da Mussolini e dall'altra da Benedetto Croce in vario modo, e a ritrasformarlo a sua volta in una grande metafora e in una grande... è un grande autore con i suoi testi a disposizione della cultura del suo tempo, quello che a volte riesce così difficile fare a noi con i classici. Lui l'ha fatto con un testo che allora era fortemente inquinato dall'interpretazione del regime, vediamoci bene, tanto che tutto il pensiero liberale si affannava a salvare Machiavelli da queste maglie che il regime teneva conto. La cosa interessante, proprio leggendo questa voce che io non avevo più rammemorato, è che la voce va a vedere come non è che Gramsci sia sempre stato così posizionato, ha avuto per lunghi decenni un forte senso di sospetto verso Machiavelli e il machiavellismo. Ci sono voci, ci sono le opere pre-carcere, negli scritti precedenti, anche in alcune altre testimonianze, i suoi sospetti verso questo pensatore, ovviamente. Lo riscopre paradossalmente nel carcere, cioè quando avrebbe dovuto essere, come dire, vittima di un certo machiavellismo brutale, e invece si scopre la grandezza del pensatore. Lo riscopre, ma come fa con tantissimi altri termini, correnti filosofiche e autori, non si limita a ritrovarne una sorta di grandezza così collocata nel suo tempo, ma pur legandolo a quel tempo cerca di capire cosa di quell'autore che vive in un momento di crisi storica degli Stati italiani, che vive in un momento di sconfitta, e personalmente scrive Il Principe vivendo sulla pelle una sconfitta bruciante, Machiavelli, quindi ha capito anche questo aspetto importante, Gramsci, come da quello possono essere notate metafore e questioni che possono essere utili al pensiero contemporaneo, come quello appunto del partito principe, del rapporto stesso tra governato e governanti, del rapporto per cui Machiavelli è tutto tranne che un teorico dell'assolutismo così come veniva veicolato, ma invece un pensatore complesso che dà conto di una complessità del suo tempo e che diventa metafora per l'organizzazione futura. Questa parola metafora, come parlavo prima con il mio amico, anche lui letterato, Pasquale Volta, che è tra i curatori, perché la letteratura entra sempre dentro Gramsci, cioè non dimentichiamo che Gramsci esordisce giovinetto a Torino come critico teatrale, critico di melodrammi, si occupa di storia della letteratura in modo profondo, viene invitato dal suo maestro italianista Umberto Colmo a fare una tesi su Dante, ha delle pagine bellissime sulla Divina Commedia, sul rapporto Farinata, incontro famoso, il decimo canto dell'inferno, si appassiona a Machiavelli dal punto di vista letterario, ha pagine straordinarie sull'umanesimo rinascimento, quando parla anche lì di una sorta di rivoluzione mancata in quel periodo rispetto alla riforma luterana. Quindi è sempre in dialogo con la letteratura. Non è una cosa singolare, perché l'Italia è impregnata di storia e letteratura, e da De Santis in avanti, o forse da Foscolo in avanti, potremmo dire l'unità italiana ha come suo asse fondativo una certa tradizione letteraria. La letteratura è una sorta delle poche carte d'identità che aveva questo giovane paese. Ma è significativo che Gramsci, che sta in questa linea, naturalmente rielabori criticamente il crocianesimo, come certe interpretazioni di Gentile, e a sua volta rilega questi classici con assoluta e straordinaria originalità. Quindi attraverso la letteratura, vuol dire attraverso la lingua, l'edizione dei suoi scritti, adesso linguistici e le sue traduzioni, fanno capire come fosse molto attento ai fenomeni della lingua, alle sue trasformazioni. E sulla lingua, qui gioca potentemente a rimescolare le carte di certe terminologie, ora più semplici, ora più complesse, del lessico filosofico, per trasformarle in nuove ed audaci metafore, che ancora oggi noi usiamo. Quindi Machiavelli come il nuovo principe, il partito del nuovo principe a lungo, adesso meno naturalmente finita la storia del Partito Comunista, è stato usato come una grande metafora per identificare cosa voleva dire costituire attraverso Machiavelli un partito comunista nuovo nelle società occidentali. Poi naturalmente, a parte gli autori, lavorare sulla lingua per creare un lessico e una concettualizzazione conseguente è indispensabile, è nuova. Non è che la parola egemonia non esistesse, non è che la parola consenso non esistesse, non è che la parola rivoluzione passiva non esistesse, è il senso completamente nuovo che è attraverso queste parole, lavorando intorno ad esse, nei quaderni Gramsci opera. Interessante notare come quasi tutti gli autori fanno notare come è vero che alcune famose metafore che Gramsci mette in campo sono anche dovute alla costrizione della censura. È chiaro che Gramsci non poteva platealmente usare termini e linguaggi che facevano immediatamente riferimento al pensiero marxista, al comunismo, in modo, e quindi deve a volte ingegnarsi a trovare delle metafore per passare le maglie della censura. Però è anche vero che questo, come dimostrano bene molti dei curatori di molte voci, non è sempre l'unico motivo. C'è proprio una volontà di giocare in senso forte alcuni un lessico nuovo per una realtà che non si sapeva più come definire. E qui l'esempio con Machiavelli calza, lo stesso drammatico problema che Machiavelli ai suoi tempi, quando nel XVIII del Principe deve inventarsi un linguaggio semplice apparentemente, ma in realtà molto complesso, per descrivere una natura, la scoperta di una natura nuova dell'uomo, insieme ferina ed umana, sulla quale non aveva strumenti lessicali a disposizione, siamo molti secoli prima di Freud, non è che poteva avere a disposizione un lessico già pronto. Altrettanto fa Gramsci su alcune questioni. Una delle più rilevanti, sulle quali alcune sono rilevanti naturalmente nel suo ambito, ne parlavamo prima, è tutta quella serie di metafore come fortezza, casamatte, eccetera, che sono prese direttamente dal lessico militare e che invece con grande audacia concettuale, lessicale e metaforica, Gramsci applica alla cosiddetta società civile, che per Gramsci è anche un'altra cosa rispetto, ahimè, questo termine oggi usato in modo molto diverso da Gramsci, anche se probabilmente Gramsci ha contribuito molto nel dopoguerra a farlo entrare nel lessico dei militanti comunisti, per esempio, e poi da lì a tracimare nel resto della realtà. Solo che oggi tendiamo a vedere una società civile contrapposta alla politica, niente meno, e allo Stato, cioè alla società politica, no? Quindi anche al quanto va, quando invece in Gramsci le cose avevano tutt'altro significato e tutt'altra valenza. Società civile, società politica, derivata da un lessico hegeliano, sono rielaborate secondo istanze particolari. La politica è lo Stato, sostanzialmente, la società civile è un'altra serie di aggregazioni che però non sono in quanto contrapposta allo Stato, ma hanno una violenza dialettica, in questo caso con altre realtà. Questo lessico è, per descrivere la società civile del mondo occidentale, diversa da quella che lui chiama orientale, cioè anche quella della Russia sovietica naturalmente, è fatta di tanti luoghi nei quali il consenso si deve organizzare e il futuro, se vincerà mai il partito e il proletariato, dove ha posto il problema. È fatta di casematte, di fortificazioni, di piazze forti, no? Quindi il linguaggio militare forse in parte era dovuto a Gramsci per mascherare alcune sue ipotesi alla censura, ma certamente perfettamente funzionale, tanto che è entrato nel lessico per decenni dei militanti e dei dirigenti del Partito Comunista, per identificare cosa vuol dire organizzare un'egemonia e con l'egemonia un consenso intorno a progetti di rinnovamento radicale o di rivoluzione nella società civile occidentale, che è vista proprio diversa da quella cosiddetta orientale, perché qui è più articolata e dove non basta aver, come dire, conquistato il palazzo d'inverno per aver risolto, per dirla con un termine molto semplicistico, tutti i problemi, perché in realtà è una società complicata dove i luoghi dell'organizzazione dei saperi, dove la moltiplicazione che la democrazia occidentale hanno messo in campo, dove i luoghi di organizzazione del consenso sono molteplici. Questo è un tema di grande rilevanza anche oggi, eh? Dove si gioca l'egemonia oggi? È vero che è tutta collocata nel controllo della comunicazione, come si dice, è un tema che Gramsci, da cui Gramsci sarebbe stato affascinato moltissimo, visto che si poneva problemi di lingue, di comunicazione, è vero questo, oppure ci sono altri meccanismi che sono entrati. Quello che oggi abbiamo in Italia è un mutamento profondo antropologico che è avvenuto ormai di 20 anni, di un certo tipo di insieme, diciamo, che noi chiamiamo, riduciamo alla figura del Premier, ma che non è riconducibile solo a Berlusconi, ma a un insieme di assetti di potere all'interno della nostra realtà, cioè è modificato qualcosa di profondo, ma è vero che c'è un solo punto per cui se io ho le televisioni comando tutto, è una semplificazione. Quindi voglio dire, è un nodo fondamentale, come oggi, e naturalmente dovrebbe interessare a noi come interessava Gramsci, come anche la destra organizzi su questo il consenso, quali sono i suoi strumenti, e bisogna su questo lavorare, e Gramsci ci indica per i suoi tempi una certa strada. Poi c'è, sono andato a guardarmi perché naturalmente ero molto interessato, perché soprattutto in campo letterario, devo dire, ma poi si è sviluppato complessivamente, come voi sapete, di gran modo oggi, in alcuni paesi in particolare, il tema della letteratura cosiddetta postcoloniale e tutto quello che riguarda il tema dei cosiddetti ceti subalterni. E dove esplicitamente i grandi teorici del pensiero postcoloniale, che sono i teorici che vanno per la maggiore oggi nei paesi emergenti, tra India e in India in particolare, ma nei college americani, studiosi che vengono dall'era postcoloniale, quindi si ribellano, pensate suoi a seguire la grande lezione di Said, hanno come loro maestro dichiarato Gramsci, un certo Gramsci, Gramsci che in un quaderno apposito e in altre suggestioni si dedica al tema dei subalterni. E subalterni è un concetto che Gramsci usa, e qui il dizionario va a fondo in questa voce, sapendo che è una voce calda oggi nel dibattito contemporaneo, forse una di quelle che più è attualizzata di Gramsci, almeno in tutti i paesi in via di sviluppo, e rappresenta, racconto un piccolo aneddoto perché mi sembra significativo di tutto ciò. Io mi trovavo due anni e mezzo fa a Calcutta, Kolkata, anzi, siamo nel mio postcolonialismo, a Calcutta o Kolkata, perché dovevamo firmare un accordo tra il mio dipartimento italianistica e un centro studi sul rinascimento bengalese che là era stato aperto. Voi sapete, il Bengala rispetto all'India è una zona, l'ultimo arroccamento del partito comunista indiano e di una forte tradizione marxista. Eravamo all'università, molte persone presenti, e un professore di mezza età, in qualche modo, l'inglese era approssimativo in entrambi, chi ci presenta dice: presidente o direttore del Gramsci, non so che singolare crasi sia stata fatta dal mio collega che mi abbraccia come se fossi il suo portatore, per il solo fatto di essere un responsabile di un centro Gramsci. Lui ha detto che ha passato la vita a studiare Gramsci, che Gramsci è il suo punto di riferimento, come lo erano i pensatori che attraverso Gramsci stanno vincendo, quasi commossi, trovarsi di fronte in carne ed ossa, spero che non abbia scambiato per il figlio, non avrebbe voluto ingannarlo, ma il solo fatto che ci fosse istituto Gramsci, di cui in qualche modo io ero lì, rappresentavo anche una voce, lo aveva commosso letteralmente. Questo per dirvi un piccolo aneddoto, come in questi luoghi Gramsci evochi sulla questione dei subalterni, che è una parola apparentemente generica per come sembrerebbe usata da Gramsci, ma invece indica una cosa molto importante, che non a caso è apprezzata in questi ambiti, cioè l'idea, noi avremmo detto un termine antico, di plebi, di genti, di ciompi, avrebbe detto Machiavelli per l'appunto, che oppresse da governi spesso imperialistici per l'appunto, da colonialisti, quindi o semplicemente che vivono in condizioni di vita di subproletariato, avrebbe forse detto Marx, sono in qualche modo soggette a improvvise, repentine ribellioni che però non hanno nessun esito se non di scatenare ulteriori e più gravi repressioni. Io lo dico molto semplicemente, in realtà la cosa più complessa nelle pagine gramsciane, ma Gramsci su questo molto insiste. Ma pur essendo marxista e comunista leninista di formazione, è chiaro che intuisce, e quindi avrebbe dovuto avere sospetto per questo, su questo vuole andare a fondo. Cioè capisce che non tutto è riconducibile al proletariato organizzato. Questo vale sia per l'analisi delle democrazie occidentali raffinate e le evolute, ma vale anche all'opposto per coloro i quali sono i diseredati del mondo e che però hanno bisogno di qualcosa per essere interpretati, e sicuramente lì c'è una chiave di volta per capire qualcosa di ciò che accade nel mondo, perché Gramsci lì aveva in mente una dimensione mondiale, ma naturalmente gli stava a cuore la dimensione italiana, quella che lui riconduceva alle classi meridionali più abbandonate, ma non solo meridionali, anche un po' alle popolazioni contadine rurali del centro e nord Italia, che allora erano in condizioni spesso di grave povertà e subalternità, e niente affatto, come dire, già pronte a un'alleanza col proletariato delle fabbriche. Ricordava Carlo che l'Italia è un paese rurale, allora si industrializzerà massicciamente più avanti. Quindi questa, per esempio, è una voce che vi trovate fortemente analizzata dalle sue origini filologiche nei vari quaderni, e come va via via perfezionandosi sapendo questo elemento. Quindi, come dire, capite che da quel poco che vi abbiamo detto emerge una tavola di riferimenti che da un lato ci fa capire come complessa, elaborata, sia complesso e elaborato il pensiero gramsciano, ma anche la rete lessicale che gli mette in campo da grande studioso di letteratura com'era, grande esperto ai testi che aveva sotto mano, capace di giocare lo strumento linguistico, metaforico, con grande utilità e certo, per sfuggire alla censura, ma anche per proporre nuovi livelli di interpretazione. Il fatto stesso che egli, da marxista comunista, si ponesse il problema di analizzare così a fondo, da un lato, un fenomeno come la democrazia avanzata industriale dell'Occidente, non dimentichiamo le pagine memorabili su Ford, il Fordismo e le punte avanzate tecnologicamente della nuova industria, e dall'altro però si ponesse al tempo stesso le questioni enormi dei subalterni, che erano in realtà parte superiore al proletariato organizzato in tutto il mondo, dimostra come avesse presente uno spettro amplissimo di questioni, ma gli mancasse in qualche modo un lessico fino in fondo sufficiente, che neanche la tradizione comunista, chiamiamo così, ortodossa, gli poteva consegnare, di cui non poteva servirsi. Non è un caso che nel dopoguerra, una volta conosciuti i testi gramsciani, seppure nella modalità particolare con cui operò Togliatti questa edizione, certo il lessico gramsciano entrò a lungo nel lessico comune dei ceti dirigenti comunisti, fino abbondantemente agli anni 70, 80 e oltre, cioè che ancora oggi, naturalmente, per chi impugna la povertà dell'intellettuale dello scenario politico di oggi, non c'è dubbio che molte delle affermazioni o del lessico gramsciano continuano ad operare. Ecco, qua concludo con questa cosa, con un rammarico, con forti oramai travisamenti, ecco, che non sono dovuti tanto a una. Non solo, sono dovuti anche naturalmente a un'ignoranza dei testi gramsciani, magari a livello di, ma con voluti fraintendimenti. I colleghi prima mi chiamavano il concetto, ma su cui magari torneranno loro, di nazional popolare, che è diventato nazional popolare con un'accezione molto diversa da quella che Gramsci voleva dare a questo termine. Ma anche, vi dicevo prima, società civile e società politica. Ci sono elementi del lessico gramsciano che oggi sono usati in modo ormai consumati, anzi, e resi inefficaci o adottati come lessi, hanno perso il loro mordente, che andrebbero recuperati perlomeno all'interno delle categorie della sinistra con una valenza specifica, certo, cercando oggi di fare un'operazione importante. Cosa di quell'ascito concettuale, terminologico, noi possiamo ancora usare in compertinenza? C'è bisogno di una grande pulizia lessicale, anche ritornare al senso delle parole, di cui oggi uno dei grandi segni di degrado di questo paese è anche questo, naturalmente, no? Si usano le parole così, a casaccio, certe parole sono state abusate senza più avere nessuna profondità, quindi su questo penso che non a caso un grande pensatore letterato come George Steiner spesso si rifà a categorie di nuovo manesimo e di altro che sono e di ricollocazione delle parole che sono molto vicine all'intento gramsciano. Quindi penso che oggi rifarsi a Gramsci, per fortuna con strumenti di questa natura che ci consentano con pertinenza anche filologica, storica, ma anche con grande chiarezza di risalire ad alcuni grandi sviluppi del suo pensiero, ci consentono forse anche di fare un'operazione importante per aiutarci a capire questo presente di cui molti aspetti ci sfuggono. Grazie.
Grazie, Giannaglio. Una delle parole che sono sottoposte alle più aspre tensioni è egemonia, che è diventata la parolaccia con con la quale si è inchiodati, allora tu sei nostalgico dell'egemonia. Dopo decenni di egemonia comunista nell'editoria italiana, l'egemonia era un concetto di straordinaria sottigliezza in Gramsci, di straordinaria utilità e anche capacità analitica, cioè è proprio l'idea che esiste un punto di vista, non esiste nulla di neutro, esistono i punti di vista, e egemonia vuol dire dirigere e governare da un punto di vista, e non è vero che non c'è, che c'è modo di sfuggire a ciò, ma molto fa parte, Gramsci fa anche parte del realismo volendo, cioè della corrente della tradizione del realismo politico, anche se stiamo attenti di un realismo molto speciale, cioè un realismo che non dice esiste una realtà che ha delle leggi, no, non è questo, è positivismo, è realista perché non crede nella neutralità del linguaggio, nella neutralità del pensiero, perché pensa che il pensiero sia situato, orientato, perché sa che è il pensiero, insieme alle forze materiali, che costruisce la realtà. Non a caso, una delle, che è poi il motivo per cui lo leggo un po' stroniano, cioè noi siamo stati costruiti come una certa cosa da discorsi di potere. Questo è interessante pensare che uno che faceva di mestiere dirigente politico, comunista, conflitto di galera, aveva come problema fondamentale l'esistenza oggettiva del reale al di fuori del soggetto, e polemizzava con i cattolici su queste cose qui. E questo non vuol dire che avesse perso la ragione, vuol dire che stava adoperando il pensiero dialettico contro, ad esempio, il concetto di legge naturale. Ora, queste non sono sofisticherie, se noi se lo potete mettere in galera, no, questa è politica. Il concetto di legge naturale è quello che viene adoperato oggi, 2010, contro un modo di pensare alla natura umana e allo stare dell'uomo nel mondo, contro un modo di pensare alla scienza, contro un modo di pensare alla felicità. E voi, se la politica facesse il proprio mestiere, oggi si porrebbe la questione dell'esistenza oggettiva del reale al di fuori del soggetto. Ho l'impressione che se lo vado a raccontare a qualche politico mi prendono per matto definitivamente. E invece, è un tema politico di prim'ordine. Gramsci queste cose le sapeva, devo dire, le sapevano i politici di quell'epoca, le sapevano. Quello che sappiamo invece i politici del giorno d'oggi è sotto gli occhi di tutti. Chiudo la parentesi, do la parola a entrambi i curatori, ovviamente, nell'ordine che essi sceglieranno.
Va bene. Comincio io?
Bene. È aperto.
Pronto? Ci siamo, forse si sente, sì. Grazie, mi corre l'obbligo, ma non è soltanto un obbligo formale, sono particolarmente contento di essere qui ospite dell'Istituto Gramsci e dell'Emilia Romagna e dei nostri ospiti di questa sede prestigiosa, e quindi innanzitutto ringrazio dell'invito e dell'opportunità. E devo dire, personalmente ringrazio anche, sono particolarmente contento anche perché, come dicevo prima al professor Galli, questa faccio outing, diciamo così, una delle fonti di azione di questo dizionario è stato proprio per me anche avere a che fare con l'enciclopedia del pensiero politico curata da Carlo Galli e Roberto Esposito, quindi diciamo c'è anche una scintilla che mi fa particolarmente contento, che è all'origine di questo dizionario che richiama a questa sede. Naturalmente dietro questo dizionario c'è anche e soprattutto altro, è stato appena accennato, forse è il caso anche di spiegare al pubblico come nasce quest'opera. Nasce da, come frutto maturo, diciamo, di un seminario interdisciplinare che aveva preso inizio nel 2001, tra il 2000 e il 2001, nato nell'ambito della International Gramsci Society Italia, che è un'associazione, una rete, è stato giustamente detto prima, una rete di studiosi provenienti da esperienze diverse, anche non solamente accademici, eccetera, eccetera, che riunisce studiosi e appassionati di Gramsci di tutto il mondo. E l'International Gramsci Society Italia, di cui io e Pasquale Ozza facciamo parte della fondazione, intorno al 2000-2001 ha dato inizio appunto a questo seminario che si chiama Seminario sul Lessico di Gramsci, sul Lessico dei Quaderni, per esattezza. E allora, perché questo seminario è nato? È nato perché dopo tanto gramscismo, cioè tanta storia delle interpretazioni di Gramsci, abbiamo sentito il bisogno a un certo punto di fare punto a capo e tornare ai testi. Gramsci è l'autore, c'è stata una ricerca famosa dell'UNESCO verso l'inizio degli anni 90 che faceva di Gramsci, proprio in modo scientifico come fanno gli americani, in modo quantitativo, l'autore italiano più citato, studiato, conosciuto in qualche modo nel mondo dopo Machiavelli. E grazie alle banche dati, ai computer, eccetera, c'è stato anche un autore che ha fatto un americano, John Kamen, che ha compilato un'enorme bibliografia gramsciana, andando a raccogliere titoli, articoli, libri, persino tesi di dottorato in tutte le università del mondo. Quest'opera raccoglieva intorno alla fine degli anni 80 6.000 titoli. Adesso siamo oltre i 15-16.000 titoli, non so se perché è aumentata la capacità dei computer di darci informazioni oppure perché sta crescendo in modo esponenziale, diciamo così, la fortuna di Gramsci nel mondo. Dopo l'89, dopo il 90, diciamo dopo la fine del Partito Comunista, del Partito di Gramsci, perché per una lunga stagione la fortuna di Gramsci è stata legata alla fortuna del suo partito, ma dopo l'89 si poteva anche ipotizzare con la fine del PC la fine di Gramsci, invece no, è successo esattamente il contrario, forse proprio anche libero da questo binomio che bene o male lo legava almeno in parte ancora al suo partito, Gramsci e il pensiero di Gramsci ha conquistato nuovi territori. Ora, man mano che un pensiero evidentemente si espande e viene studiato e usato in contesti storici e geografici lontani da quelli in cui ebbe origine, evidentemente anche vi sono dei rischi di fraintendimenti, voglio dire anche di usi in senso positivo, nel senso non c'è neanche niente di male se vi è un uso consapevole di un concetto o anche più riduttivamente di un termine che non sia esattamente quello con cui l'autore l'aveva coniato. Questo succede, è inevitabile e del resto era quello che faceva anche Gramsci rispetto a tanti autori e a tante parole su cui lavorava. Però noi diciamo da una parte come italiani e quindi in qualche modo facilitati nello studio di Gramsci proprio per questioni linguistiche evidenti, di fronte sia perché appunto era finita tutta una storia in qualche modo e quindi Gramsci poteva essere rimesso sulle sue proprie gambe senza interferenze di tipo politico, ecco, insomma, abbiamo sentito il bisogno di tornare ai testi e cercando di studiare l'autore per quello che effettivamente aveva detto e non per quello che era stato detto di lui. Io tra l'altro avevo fatto proprio anche nel 96 un libro sulla storia dell'interpretazione di Gramsci, quindi per me è stata anche una liberazione personale, diciamo, andare oltre il mio lavoro precedente e voltare completamente pagina. Ogni seduta di questo seminario era dedicata a un lemma, a un concetto, era un'organizzazione abbastanza, un tipo di lavoro abbastanza anche faticoso, cioè la relazione veniva predistribuita e poi si passavano 4-5 ore un pomeriggio in un'università di Roma a demolire la relazione del relatore per cercarne i punti deboli, per saggiarne le capacità euristiche, eccetera. Questo perché? Perché partivamo dall'assunto che c'è in Gramsci proprio una specificità lessicale che poteva essere la via giusta per arrivare a capirne in modo non errato il mondo concettuale. Forse anche per il suo mestiere di glottologo, voi sapete che Gramsci all'università doveva laurearsi, poi non finirà l'università perché scoppia la guerra, lui diventa giornalista e dirigente socialista a Torino, ma doveva laurearsi in glottologia, quindi linguistica, questo era lo specialismo, tra virgolette, di Gramsci, che invece per tanti altri versi è un autore non specialistico, nel senso che attraversa tanti campi diversi, e a noi in questo seminario eravamo riusciti a unire appunto specialisti di specialismi diversi, docenti di letteratura, di storia delle dottrine politiche, e tanti di storia, eccetera. Quindi con questo lavoro cercavamo in qualche modo, ci siamo resi conto sempre anche con un processo di autocoscienza che andava avanti nel tempo, di cercare nei quaderni quello che Gramsci stesso indica quando parla dei testi di autori che non sono stati pubblicati, che sono stati pubblicati postumi, cui testi sono stati curati dopo la loro scomparsa. Evidentemente Gramsci parlava di Marx curato da Engels nella fattispecie, ma in fondo dava indicazioni e metteva in guardia anche sui problemi che avrebbero potuto riguardare quello che lui andava scrivendo in carcere. E Gramsci usa un'espressione molto interessante, cioè afferma a un certo punto che nell'edizione di questi testi postumi bisognava stare attenti a non sovrapporre le singole affermazioni staccate a quello che è il leitmotiv dell'autore, cioè il ritmo del pensiero in sviluppo. Lui usa questa espressione. Ecco, il seminario, l'indagine diacronica sui testi del carcere servivano proprio a questo. Che vuol dire indagine diacronica? Vuol dire che mentre per molto tempo, anche dopo l'edizione critica dei Quaderni del carcere di Valentino Gerratana, i quaderni sono stati presi come un'opera in sé, come dire, definita quasi un libro appunto pubblicato dall'autore, quindi in modo, sono stati detti come un'opera sincronicamente compiusa, in realtà i quaderni sono altro, cioè i quaderni sono un'opera che va compresa, letta e compresa, e non è facile, come un laboratorio, come un tipo di riflessione e di scrittura che Gramsci conduce negli anni del carcere sempre in rapporto alla realtà esterna, e quindi come un pensiero che si svolge. Non è che quello che scrive nel 1929 deve essere necessariamente la stessa cosa che pensa nel 1934 e nel 1935. C'è una storia interna dei concetti dei quaderni del carcere, anche delle lettere del carcere, volendo, perché poi c'è anche un interessante studio di interazione reciproca fra lettere e quaderni. Quindi bisogna cercare, questo è stato il tentativo del seminario prima, seminario che poi produsse anche un primo libro che si chiama appunto Le parole di Gramsci, del seminario prima e del dizionario poi, bisogna cercare la storia interna dei concetti, l'evoluzione interna dei concetti, per cercare di capire che cosa effettivamente Gramsci avesse voluto dire e come andava orientandosi il suo pensiero rispetto alle novità che succedevano nel mondo grande, terribile e complicato, cioè quello fuori dalle mura del carcere, perché poi sappiamo che arrivavano i comunisti o gli antifascisti che venivano arrestati e venivano interrogati e venivano, Gramsci poteva leggere numerose riviste fasciste che in qualche modo comunque riflettevano nel mondo, il mondo esterno, c'è la grande crisi del 29, le grandi trasformazioni trasformazioni che essa provoca o comunque evoca, che in parte avevano anche preceduto il 29 stesso. Ecco, quindi Gramsci non sta lì a scrivere un'opera che è in testa quando viene arrestato. Gramsci riflette sul mondo esterno e cerca di capire, direi soprattutto perché ha perso, perché si trova in galera, come può fare. Fa un'opera politica, lui fa politica, no? Non è il grande intellettuale, come si disse nel dopoguerra, per una prima e anche giusta e interessante opera di diffusione fatta da Togliatti e soprattutto da altri esponenti intellettuali politici del Partito Comunista, ma non è il grande intellettuale. Gramsci continua in carcere a essere un militante politico, un dirigente politico, ovviamente con tutta la cultura e tutto lo spessore intellettuale che lui aveva e che metteva e riteneva necessario mettere in questa riflessione sulle cause della sconfitta che diventa riflessione sulle cause delle trasformazioni morfologiche del mondo fuori dal carcere. Primo luogo, certo, del capitalismo in senso lato, ma appunto proprio perché Gramsci non è un economicista, non è un determinista, eccetera, non è una riflessione soltanto sul capitalismo come in una certa tradizione marxista, ma è una riflessione sullo Stato, sulla società, sull'economia, sulle interazioni che questi tre diversi livelli di realtà che Gramsci legge in modo dialettico, appunto, riesce a vedere. Quindi, perché solo i quaderni abbiamo preso in considerazione in quest'opera? Abbiamo preso in considerazione, questa è una riflessione anche che, una domanda a volte che ci è stata anche fatta, abbiamo preso in considerazione soltanto le opere del carcere, cioè le lettere e i quaderni, prima di tutto per un motivo, diciamo così, tecnico, cioè perché non esiste un'edizione critica delle opere precedenti al carcere, questo è un... Si sta adesso con l'edizione nazionale che è in corso, si porrà rimedio a questo grave limite, ma questa è la situazione, diciamo, questa era la situazione ed è tutta la situazione editoriale di fronte a cui ci trovavamo quando abbiamo incominciato il lavoro. Pensate che è stato pubblicato nell'anno scorso un interessante operazione editoriale del Giornale di Sardegna, se non erro, quindi magari ha avuto anche poca circolazione in continente, ma comunque si può acquistare volendo su internet. Sono state riprodotte in una quindicina di volumi i quaderni del carcere in modo fotografico, cioè gli studi gramsciani oggi, che sono studi evidentemente filologici, ritengono comunque anche importante riandare addirittura non soltanto al testo pubblicato così come nell'ordine in cui Gramsci ha lasciato le sue pagine, eccetera, ma anche andare a vedere la scrittura di Gramsci. Perché? Perché c'è un problema di datazione delle note. Gramsci non scriveva un quaderno dopo l'altro in ordine cronologico, ma aveva sul suo tavolo di lavoro, poteva avere, gli era consentito dal regime, tre quaderni alla volta, o a volte quattro quaderni alla volta, e naturalmente usava lo spazio, non avendo tutta, a volte faceva richieste, nuovi quaderni non gli arrivavano, usava lo spazio che aveva, la carta che aveva a disposizione, in modo non del tutto ordinato e non sempre facile da ricostruire e da datare. Quindi da qui anche studi addirittura sulla calligrafia, un famoso saggio di Gianni Francioni sulla T tagliata, cioè su un certo modo di scrivere la T che Gramsci usa a un certo punto, eccetera. Questo per dire che in questo sforzo di ricostruzione della storia interna dei testi, evidentemente lo specialista in qualche modo rischia anche di perdersi e di perdere di vista il carattere, la forza dei concetti di Gramsci, cosa è elemento che invece a mio avviso non va persa. Quando abbiamo deciso di passare dal seminario al dizionario, abbiamo passato circa un paio d'anni, un gruppo di lavoro di una decina di persone, una decina di studiosi, per determinare le 650 voci, per individuare le 650 voci che costituiscono il dizionario e per suddividerle in famiglie di lemmi o famiglie di voci. la famiglia Risorgimento, lì c'è tutta una serie ovviamente di voci, la famiglia intellettuali, la famiglia letteratura, la famiglia tante altre. Io in particolare mi sono occupato in maniera diretta, ho coordinato, diciamo, diretto tre famiglie di Lemmi, cioè la famiglia politica, la famiglia Stato e la famiglia ideologia, che non sono soprattutto le prime due, soprattutto la famiglia politica, insomma, non è una famiglia di Lemmi numericamente ridotta. Se abbiamo ancora 5 minuti, non so come vogliamo procedere, io cerco di dare l'idea, diciamo, del tipo di lavoro che abbiamo fatto. Prendiamo per esempio la famiglia Stato. La famiglia Stato è chiaramente un sottogruppo del gruppo di Lemmi costituito dalla famiglia politica, ma ha assunto subito una sua forma, una sua dimensione specifica, perché la nuova concezione dello Stato che troviamo nei problemi a carcere ha una rilevanza fondamentale, una rilevanza strategica. Direi il gruppo di voci che abbiamo denominato Stato si compone non di moltissime voci, però in qualche modo di un intreccio di voci estremamente significativo. Non sono molte, quindi le elenco velocemente: Stato, società politica, società regolata, statolatria, polizia, capitalismo di Stato, Stato etico, Stato guardiano notturno. Ecco, per ognuna di queste definizioni, che sono in parte sovrapponibili ma in parte anche autonome, trovate nel dizionario una voce. Le voci hanno lunghezza diversa a seconda dell'importanza, che questo gruppo di lavoro che ha un po' fatto questo lavoro preliminare ha segnato loro. Vi sono tre tipi di lunghezza di voce: una voce, diciamo, che diviene un vero e proprio saggio di 16.000 spazi computer, come ormai la lunghezza, come si determina adesso la lunghezza degli scritti, comunque 8 cartelle, diciamo così, delle voci intermedie e poi delle voci più brevi. Sono ovviamente tutti legni o espressioni o concetti che hanno un loro spazio più o meno grande nei quaderni del carcere. E perché le abbiamo ritenute particolarmente importanti? A differenza di quanto sostenuto da Norberto Bobbio in un famosissimo, una celebre relazione al convegno cagliaritano degli anni 60, non vi è in Gramsci uno spostamento di quello che Marx aveva definito appunto il teatro della storia, dice Bobbio. Cioè non è vero, a nostro avviso, che vi fosse, a mio avviso, che vi sia in Gramsci uno spostamento dalla struttura alla sovrastruttura. Gramsci rimane un autore fondamentalmente un autore marxista, non vi è un misconoscimento della totale della società civile come società economica, vi è però un lavoro su questi termini che serve a che cosa? Serve a descrivere il fatto, a raccontare il fatto che è cambiata la realtà di fronte rispetto all'epoca di Marx. Mentre all'epoca di Marx il rapporto fra lo Stato e la società era di un certo tipo, dice Gramsci, nel Novecento questo rapporto è cambiato. Io direi che Gramsci è l'autore marxista che va più avanti su questa strada, ma non è l'unico autore che fotografa questo tipo di realtà. Pensiamo a Walter Rathenau, per esempio, in campo, tra virgolette, borghese o non marxista, cioè tutto quel tipo di trasformazioni che erano avvenute intorno alla Prima Guerra Mondiale e anche prima, a partire forse, per meglio dire, dall'ultimo decennio, dagli ultimi due decenni dell'Ottocento, cioè l'enorme, la nascita della società di massa, l'enorme espansione delle funzioni statuali aveva determinato un tipo di realtà nuova in cui addirittura per qualche verso lo Stato, possiamo dire, produceva la società intervenendo in economia, produceva la società ampliando enormemente, come segnano Weber e altri, l'apparato burocratico, eccetera. Ecco, Gramsci fotografa questa nuova realtà, perché il marxismo di Gramsci è un marxismo che parte dalla realtà, non parte dai libri, parte da questo punto di vista è veramente un autore, appartiene alla grande tradizione del realismo cioè è un autore che né parte da libri, cioè non è dogmatico, né parte dal dover essere, ma parte dalla realtà così com'è, certo per trasformarla, e per questo anche è un autore dialettico. E quindi vi è in Gramsci questo concetto fondamentale di stato integrale, di allargamento del concetto di stato, come poi è stato detto, che è uno dei punti centrali del suo lavoro. Io mi fermerei qui, potremmo anche andare avanti su altri concetti, cioè, ma poi magari se il pubblico vorrà chiedere chiarimenti o delucidazioni potremo tornarci. Io passo adesso la parola
al professore Volz.
A Pasquale Volz.
Ma io vorrei dire subito un mio stato d'animo particolare, nel senso che questa finora, si tratta di fare una plastifica in senso banale, ma devo dirlo perché questa è la mia reazione proprio come è stato il mio stato d'animo. Finora, di tutte le varie presentazioni che siamo andati facendo, questa è, e forse non poteva che essere così, l'occasione in cui credo anche Guido Rigoni, siamo stati profondamente, io parlo per me naturalmente, profondamente colpiti, sono stato profondamente colpito dal rigore, dalla complessità e dalla problematicità degli stimoli che il professor Carlo Galli e il professor Anselmi hanno proposto alla vostra attenzione. E diciamo che per noi, per me è un momento di gioia, di emozione, perché vedere preso attentamente sul serio il frutto di un proprio lavoro di anni è così problematizzato e così appunto riportato ad una discussione problematica, per me è, devo dire, una singolare emozione. Ma scusate questa parentesi cosiddetta emotiva, perché io vorrei in particolare tornare su alcuni passaggi di Galli e anche di Anselmi, perché mi sembra che questo sia poi il modo di interagire con questi stimoli che ci sono stati proposti. D'altro canto, qui questa sera abbiamo visto come forse quella definizione che Calvino ha dato, molto famosa, di classico, che cos'è un classico, un libro, un classico, è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. E qui appunto i nostri, coloro che hanno discusso di questo libro hanno inverato fino in fondo questo intreccio di classicità e di attualità che l'opera di Gramsci possiede. È un classico che è attuale in quanto classico, ma qui è stato detto, in controtendenza anche rispetto a un modo di, diciamo, semplificato di intendere Gramsci classico, qui è stato detto che il fatto che Gramsci sia un classico, diceva Galli, non significa che egli debba essere decomunistizzato. Gramsci comunista è un classico, questo naturalmente non è nemmeno qualcosa di pacifico, bisogna capire cosa significa che la capacità di questa opera gramsciana di porre molte domande al nostro presente e al tempo stesso di farsi interrogare dal nostro presente, e qui naturalmente c'è tutta la complessità e la problematicità appunto dell'impostazione del discorso di Galli. Ora è stato sottolineato appunto che forse uno dei pregi, insomma uno delle caratteristiche di questo, del modo in cui sono state compilate le voci o i lemmi, è proprio l'attenzione che si è rivolta ad una caratteristica di fondo di Gramsci, quello che Gramsci, lo ricordava adesso Guido Rigoni, chiamava per Marx, ma parlava anche di se stesso, il ritmo del pensiero in sviluppo, e noi abbiamo cercato proprio di capire la diacronia, la storia diacronica di un lemma, seguendone tutte le evoluzioni, gli spostamenti e così via. Non a caso giustamente è stata rivolta un'attenzione, dico giustamente perché è uno dei concetti gramsciani più ricchi, più complessi, ma insomma direi che questa complessità caratterizza un po' tutte le voci di Gramsci, ma insomma il concetto, la nozione di rivoluzione passiva, ecco, e lì veramente noi ci troviamo di fronte ad un lemma che viene sottoposto da Gramsci a un processo, ad una particolare dilatazione, generalizzazione, che è insieme storica, teorica e politica, perché questo e poi va anche detto che questa dilatazione, questo sviluppo non è lineare o storicistico, molto spesso questi momenti si intrecciano tra di loro, non si presentano in maniera evolutiva, linearmente evolutiva, ma una prima accezione di rivoluzione passiva è appunto, sottolineava anche Galli, la funzione di avvertimento nutrito di energia morale che Gramsci individua in Cuoco, quando Cuoco, parlando della rivoluzione napoletana del 99 perché essere la partita, appunto parlava di rivoluzione francese perché le idee guida erano state importate dagli ideologhi francesi e non erano mai diventate idee e sentimenti del popolo, ed erano state importate dalle armi francesi. Aveva questa funzione di avvertimento morale in Cuoco, ma poi l'adozione gramsciana diventa subito dopo, anche qui non in senso temporale, ma in senso intrecciato, diventa il programma politico del blocco moderato risorgimentale. La rivoluzione passiva è il modo d'essere dell'egemonia moderata, Cavour, Gioberti, è il modo in cui si va facendo, diciamo, il processo dell'unitario risorgimentale. E anche poi diventa, ripeto, quel poi non prendetelo in senso evolutivo, ma è anche poi criterio di interpretazione, e permettetemi di dire l'espressione parentetica che usa Gramsci, in assenza di altri elementi attivi in modo dominante, in assenza di altri elementi attivi, questo concetto di rivoluzione passiva diventa un criterio di interpretazione, secondo Gramsci, dei processi di formazione degli stati in Europa nell'Ottocento. Quindi non solo la rivoluzione passiva riguarda il risorgimento italiano in maniera peculiarissima, ma riguarda anche tutto il processo di formazione degli stati in Europa nell'Ottocento. E qui mi piace riprendere un passaggio di Galli molto importante, perché ecco questo. Lui lo chiama Gramsci per dire proprio l'Ottocento europeo, non l'Ottocento italiano, parlava di rivoluzione francese Galli. Gramsci dice che è un processo che si ha in Europa, ripeto, con una peculiarità particolarmente angusta in Italia, ma è un processo, lui lo chiama Gramsci, reazione/superamento nazionale della rivoluzione francese. Cioè Gramsci dice, guardate che i processi in Europa di formazione degli stati europei dell'Ottocento non è solo restaurazione, reazione, anzi il capolavoro egemonico di quella borghesia europea è di presentarsi come reazione, sì, certamente, ma della rivoluzione francese, ma reazione superamento, però in forme di superamento addirittura. Tutto lo storicismo idealistico tedesco è questa capacità di presentare un processo come reazione, ma superamento nazionale del grande universalismo della rottura della rivoluzione francese. Ma poi, ecco, ancora molto questo poi, non in senso cronologico, quello che è molto interessante, che fa di questa nozione, come di tante altre di Gramsci, un elemento molto significativo, è che diventa anche la nozione di rivoluzione passiva, quando si trasferisce al presente di Gramsci, cioè al Novecento fino agli anni 30, sta a significare la morfologia storico-teorica del Novecento. Che cos'è il Novecento? Lui lo legge come rivoluzione passiva. La forma della ristrutturazione capitalistico-borghese è una forma che si può designare con questo concetto, rivoluzione passiva. E proprio perché qui lui riparla del capitalismo come continua crisi, cioè un grande capacità del capitalismo, soprattutto quello moderno novecentesco, di crisi ristrutturazione, non crisi nel senso del crollo, contro tutte le teorie del crollo o le teorie catastrofiste o evolutive della seconda internazionale, dice no, guardate, il capitalismo ha una formidabile capacità di crisi ristrutturazione, e questa crisi ristrutturazione, la sua morfologia, chiamasi per me, dice lui, rivoluzione passiva. Tanto che poi diventa anche un principio generale di scienza, dice così, Gramsci, di arte politica, la rivoluzione passiva. È una chiave interpretativa. Ecco, non è un ideal tipo nel senso weberiano del termine, ma vuole essere un principio di scienza e di arte politica per leggere il presente, quella capacità appunto di analisi del presente di cui giustamente e acutamente parlava Galli prima. Ora, significativo, vorrei richiamare la nostra attenzione su questo punto, è significativo che questa nozione di rivoluzione passiva nasca certo da un'analisi che lui fa anche in chiave comparativa, per differenza tra Occidente e Oriente, come diceva. Cioè, lui considera che l'Oriente, cioè la rivoluzione d'ottobre, è stata l'ultima guerra di movimento. Poi è venuto il tempo delle guerre di posizione, non sono più possibili gli assalti a Palazzo d'Inverno. Perché? Perché in Oriente lo Stato era tutto, il potere zarista, il Palazzo d'Inverno era tutto, e la società civile era gelatinosa e fragile. Invece in Occidente il rapporto tra Stato e società civile è un rapporto di grande complessificazione. Weber parlava di gabbia d'acciaio, di istituzioni, lui parlava di potere diffuso dell'egemonia, di fortezze di casematte, e dunque la complessità della modernità capitalistica dell'Occidente fa sì che oggi guerre di movimento in Occidente non abbia senso, non si può parlare. Assalto al Palazzo d'Inverno. Ma quali palazzi d'inverno dell'Occidente? Mille sono i palazzi d'inverno diffusi nella stratificazione complessa di una società occidentale, e la guerra non diventa più di movimento ma di posizione, e cioè una guerra molecolare, usa questo lemma Gramsci, che è molto presente nel nostro dizionario, fatto molto bene da una giovane studiosa, Eleonora Forenza. E così come molecolare erano i moderni processi capitalistici del Novecento, così altrettanto molecolari, cioè non gradualistici, molecolari non vuol dire piano piano, vuol dire pervasivi, radicali e profondi, dovevano essere le forme di lotta contro questo, contro tutto questo. E allora questo è molto importante, secondo me, aver capito quanto, io non so, ecco, qui mi piacerebbe a mia volta problematizzare un accento importante che faceva Galli prima, quasi, cioè relativo all'orizzonte gramsciano, che è l'orizzonte dello Stato. Faccio presente che Gramsci parla di critica della statolatria con un evidente, implicito ma molto evidente riferimento trasparente all'Unione Sovietica, e dice critica della statolatria. È stata necessaria per un certo periodo lì, ma forse adesso bisogna far diventare spontanea la vita statale. Certo, l'attenzione al formarsi dello Stato è un terreno analitico in Gramsci molto forte, molto profondo, ma non è la sua prospettiva teorico-politica. Se io dovessi così dire la mia su questo, direi che forse il problema che secondo me ci parla ancora oggi, ci può parlare ancora oggi, è che il problema teorico-politico proprio presente a Gramsci nel tempo moderno delle rivoluzioni passive, che erano tempi di socializzazione, tempi in cui cioè si profilava la capacità del potere e delle classi dirigenti e dell'egemonia borghese capitalistica di, come dire, produrre frammentazione e passivizzazione nella società e al tempo stesso di governare quei processi di passivizzazione e frammentazione. Da allora ad oggi, scusate il continuismo che è solo apparente, noi siamo arrivati oggi alle democrazie oligarchiche, dove abbiamo una ristrutturazione oligarchica dei poteri e una proliferazione corporativa e atomistica della società. E quindi in questo senso oggi, al di là del fatto se si può chiamare rivoluzione passiva, oggi non ha nessuna importanza, ma c'è questo elemento. L'egemonia borghese da un certo momento, dagli anni 30 in poi, nel Novecento, agli occhi di Gramsci diventa la capacità di frantumare i processi di soggettivazione, renderli difficili, impossibili, perché Gramsci diceva, guardate che questo concetto di rivoluzione passiva è un concetto che ha, io stesso lo dico prima, metto le mani avanti, ha la sua utilità ma anche i suoi pericoli. Pericoli perché può indurre a una sorta di fatalismo, di disfattismo. Se c'è un potere egemonico, capitalistico borghese, che riesce a passivizzare in questa maniera, questo è può indurre fatalismo questo. Però è anche utile perché questa capacità di passivizzazione che è presente nel potere borghese capitalistico novecentesco, intanto è possibile perché avviene in assenza di un'antitesi vigorosa. In fondo, il carattere ermeneutico della proposta gramsciana è dire: vediamo ogni volta come e perché è venuta meno o si è offuscata l'antitesi vigorosa. L'antitesi vigorosa. E quindi in realtà è un criterio interpretativo dialettico, come diceva giustamente Galli, perché non è che la rivoluzione passiva sia per un potere totalitario e, come dire, mistico appunto dell'egemonia borghese capitalistica, si ha ogni volta in forme storicamente ogni volta diverse e determinate, quando latita o addirittura è assente o è offuscata l'antitesi vigorosa. In fondo quel criterio è utile, ancorché pericoloso, ma è utile perché invita a guardare analiticamente come e perché l'antitesi vigorosa sta scomparendo dall'orizzonte storico di quel momento. E quindi questo è molto importante. Allora, più che l'orizzonte statale, che pure è significativo, insomma, direi che l'attenzione estrema teorico-politica di Gramsci è rivolta al problema della costituzione politica della soggettività, al problema della costituzione politica dei soggetti nell'epoca moderna, complessificata e sempre a ipoteca di rivoluzione passiva, come può nascere una soggettività politica che è quasi uccisa dalla rivoluzione passiva. Gramsci si chiedeva nel cuore degli anni 30, con una metafora, come nasce il movimento storico sulla base della struttura. Ecco l'interesse più urgente e anche più intimo della riflessione gramsciana, la costituzione politica dei soggetti in un'età complessa di capitalismo moderno. E io mi capita di dover dire, insomma, naturalmente noi abbiamo voluto, come dire, restaurare filologicamente Gramsci, come diceva Liguori, e spiegare Gramsci con Gramsci, senza però una visione ovviamente ristretta di filologia, anzi con un atteggiamento che Gramsci avrebbe chiamato di filologia vivente, perché è chiaro che volendo ritornare ai testi gramsciani noi ci ritorniamo mai nudi e vergini, ci ritroviamo con dentro tutti i problemi politici, teorici che ci stanno dentro, quindi anche noi finiamo col dare un'interpretazione, certo, non è un'ermeneutica selvaggia e liberamente delirante, come spesso è potuto avvenire naturalmente, ecco, quindi da questo ci siamo guardati attentamente, come diceva Liguori. Ma se io dovessi fare un'analogia con una stagione storica politica successiva del nostro Novecento, io direi che in un'altra fase di modernizzazione neocapitalistica, dico gli anni 60 e dico il 68, ci fu questo stesso problema gramsciano, come la costituzione dei soggetti dell'antagonismo che nel 68 andavano al di là del movimento operaio e andavano a definire un nuovo soggetto sociale giovanile che erano le masse studentesche, un qualcosa di eretico anche di fronte rispetto alla tradizione marxista, ed era nel paradigma fondativo del 68, che poi fu travolto da una logica gruppettara ML marxista-leninista, ma era allora il paradigma fondativo l'irruzione della lotta politica nella vita quotidiana, la politicizzazione della vita quotidiana, che non era un lusso culturale come potrebbe, come non deve sembrare, era proprio la ridefinizione della forma politica dentro la complessità della modernità neocapitalistica, per cui la pervasività del dominio capitalistico va anche nel personale, va nelle forme in cui si respira. Ogni respiro, diceva il 68, è segnato dai modi di un dominio. E allora rilanciare, ridefinire l'egemonia a questa altezza e significava appunto fare in modo di capire che tra politica e vita non esistono temi tradizionalmente impolitici, e che il nesso tra politica e vita va visto come un problema squisitamente profondamente politico. In questo c'era una lezione gramsciana inconsapevole, non so come dire, io dico che questa era dopo, negli anni 60, nel 68, di fronte a una nuova modernizzazione, che non era quella degli anni 30, era quella degli anni 60, del neocapitalismo, si riproponeva il problema della costituzione politica dei soggetti, che mi sembra forse il cuore più intimo della riflessione gramsciana. E quando Galli diceva questa, che non è un ossimoro, anche se è un'espressione molto non facile, ecco, parlava di, per indicare il cuore della ricerca gramsciana, diceva alla fine una democrazia dialettica, proprio perché in questa maniera egli segnalava il fatto, la fuoriuscita della riflessione gramsciana, cioè lo stare dentro l'orizzonte della democrazia, ma anche nel fuoriuscirne, almeno nell'accezione liberal-democratica della democrazia, e appunto quella incentrata poi sul concetto di individuo, eccetera. E qui mi piace appunto fare riferimento, mentre egli parlava, mi veniva in mente di una nozione gramsciana molto importante, che noi naturalmente abbiamo, è presente tra le voci del dizionario, il concetto di umanesimo assoluto. Ecco, mi fermo adesso un attimo su questo, che si collega molto bene a quello che diceva appunto Galli prima, cioè che quello di Gramsci non è un pensiero combinatorio, ma è appunto un pensiero democratico dialettico, che non è un ossimoro, ripeto, però certamente è un'eresia molto significativa, diciamo, che ci ha proposto all'attenzione Gramsci. E perché umanesimo assoluto mi sembra che si leghi a questo, al problema sollevato? Perché umanesimo assoluto, anche qui, quanti equivoci, molto spesso dalla critica radicale di sinistra chic, può avvenire che si dica, ecco, quello in fondo, quello di Gramsci è un umanesimo, Gramsci è un umanista, insomma, con tanto rispetto. Umanesimo, perché dice umanesimo assoluto vuol dire il contrario, è la critica dell'umanesimo, cioè un umanesimo assoluto vuol dire absolutus, sciolto da ogni vincolo metafisico e o idealistico, come in genere l'umanesimo si presenta. E umanesimo assoluto vuol dire un umanesimo che in realtà si poggia sulla critica dell'umanesimo, del soggetto umanisticamente inteso. E qui lui diceva, perché su che cosa poggia in fondo l'umanesimo? Anche questo è molto, si deve discutere, perché non è pacifico, ma su due concetti, su due nozioni intimamente dogmatiche: il concetto di uomo in generale, o di individuo in generale, e il concetto di natura umana immanente ad ogni individuo. Ebbene, questi due concetti sono da rifiutare, secondo Gramsci, criticamente, in nome di un umanesimo assoluto, cioè absolutus, so perché intimamente dogmatici. Questo è estremamente importante, forse, permettetemi, come dire, un collegamento immediatisticamente attualizzante, ma forse ci parla ancora oggi questo concetto di umanesimo assoluto, cioè un umanesimo integralmente laico e materialistico in tempi di grande virulenza fondamentalista, come sono i nostri tempi, e anche di virulenza neopatriarcale e di rapporto tra sacro e potere oggi, e forse questo concetto di umanesimo assoluto, laico e materialistico, forse potrebbe soccorrerci in qualche modo anche proprio in questi tempi. Ma io non voglio farla lunga, voglio dire che sono gratissimo ai promotori di questo invito e di questa serata, perché per me è stata molto significativa. Grazie.
Sì, siamo d'accordo con
il professore Lola. L'importanza, l'essere vivo di Gramsci è sicuramente nella questione della costituzione della soggettività politica in presenza della capacità trasformativa e morfogenetica del capitalismo, sicurissimamente. Lui queste cose le vedeva dentro la dimensione della Stato-nazione. Il suo problema nord-sud, contadini operai, quello era. Poi è chiaro, per noi oggi diventa il formarsi, ove possibile, se possibile, in qual modo possibile, della soggettività all'interno di trasformazioni del capitale che sono diverse da quelle che stava vivendo lui, molto diverse, che siccome nessuno di noi ha i mezzi Gramsci, ci spiattano, cioè, non riusciamo a prenderle. Ma certo, ed è per questo che è letto, ed è per questo che è considerato parlante del pensiero politico di tanta parte del mondo. Insomma. Detto questo, noi adesso diamo la parola a chi vuole intervenire, primo dei quali.
Buonasera. Il professor Gorba ha già riempito molte delle caselle parte del mio discorso, così sono incantato, questi argomenti non mi danno torto nulla. Ma avevo selezionato una decina di righe sparse tra quello che aveva detto il professor Galli e il professor Anselmi, inizialmente, e le avevo inserite in una cornice odierna. Prendere il presente per quello che è. Capitale, necessità di produrre discorsi. Morfismo.
Sì.
Politica fatta di slogan. Società civile e dialogicità con la società politica. Non credere nella neutralità del linguaggio. Sembra che si parli di oggi. Allora, sulla dialogicità tra la società civile e la società politica mi viene in mente la signora Thatcher che negava l'esistenza di una società civile, ma per lei c'erano le famiglie e il governo. Questo mi ricorda qualcun altro che parla direttamente agli elettori e tutti gli altri sono messi fuori. Domanda. Concetto di legge naturale. Lo devo collegare con l'umanità perina evocata dal professor Anselmi a proposito del pensiero di Machiavelli?
Guardi, faccio prima e rispondo subito su questo rapidissimamente. No, la legge naturale è proprio il concetto di lex naturalis, che è di derivazione tomistica,
e che è l'arma, lo strumento fondamentale della riflessione cristiano-cattolica, soprattutto cattolica, sulle cose di questo mondo, cioè la legge secondo la quale esiste un ordine dell'essere. Questo ordine dell'essere è razionale, è noto all'uomo, può essere noto all'uomo. Questo ordine dell'essere consiste nella, in una serie di precetti che la ragione stessa detta agli uomini e in una struttura anche ontologica degli uomini. Cioè gli uomini sono ciò che sono, gli esseri umani sono ciò che sono e in un modo che è noto agli uomini, questo modo in cui gli uomini sono non può essere né travisato né calpestato. Tutto ciò è da una parte estremamente importante e forte per resistere a oppressione, dall'altra è di è un'arma straordinariamente potente nelle mani di colui che ha la legittimazione dell'interpretazione, perché una cosa è dire gli uomini sono quello che sono, esiste una natura umana oggettiva, una cosa è dire beh, vale, e ahimè la Chiesa Cattolica si è attribuita il monopolio di questa interpretazione, per cui molto per farla breve, il concetto di legge naturale può essere adoperato in senso antitotalitario e anticapitalistico, e ogni tanto la Chiesa pure lo fa, però può anche essere adoperato in senso completamente antiscientifico. E di oggi la polemica della Chiesa Cattolica contro l'attribuzione del premio Nobel a un signore che ha inventato la fecondazione in vitro, e tutto ciò è viola la legge naturale, perché è naturale che gli esseri umani nascano dall'atto d'amore reciproco dei coniugi e non in una proietta. Come dire, è naturale che gli uomini nascano per caso e non perché la loro nascita è determinata dalla tecnica. È ragionevole, ma non è naturale, è un discorso, ma non è un discorso naturale. No? Naturale vuol dire massimamente oggettivo e dunque inconfutabile, confutabile soltanto da qualche mostro che vuole andare contro la natura, appunto un mostro. La legge naturale è sostanzialmente l'arma assoluta, soprattutto perché la legge naturale è di solito corredata di un interprete autorevole, autoritario, che si pone come noi fedeli. È in nome della legge naturale che è vietato il matrimonio fra l'uomo e la donna. E quando uno si sente dire una cosa così, è schiacciato, tranne che non dica momento, che cosa, chi dice che cosa è natura? E allora questa pretesa di oggettività bisogna trasformare, bisogna mostrare che questa pretesa di oggettività è invece una costruzione storico-politico-ideologica che serve a qualcuno contro qualcun altro. O per carità, a volte è anche utile, però a volte fa anche del male. E dunque non è oggettiva. Non è soprattutto una oggettiva, ritorno a dire, quando Gramsci se la prendeva, cioè poneva la questione del rapporto con i cattolici sul livello dell'esistenza di qualche cosa di esterno al soggetto, faceva esattamente questo discorso. Sì. A parte che quella era un modo di ragionare che tutto dentro Hegel, la polemica di Hegel contro il cattolicesimo è proprio fatto così, cioè il Dio esterno, il Dio autoritario, sotto il profilo politico oggi, che cosa è natura? Questa continua, ossessiva iterazione del concetto di vita e o di natura, che è la stessa cosa, no? Io difendo la vita, io sono a favore della vita, esiste qualche cosa di oggettivo, di naturale, l'uomo non è padrone della propria vita perché l'uomo, prima che essere un soggetto, è anche un oggetto, cioè è qualche cosa di oggettivo. E dunque c'è il soggetto, c'è l'uomo, ma c'è oggettivamente, esiste in mezzo agli altri, in un universo che ha un ordine. Ecco, questa è la posizione cattolica, a cui si aggiunge il fatto che il monopolio dell'interpretazione di quest'ordine deve essere la Chiesa cattolica. chi interpreta in ultima istanza è questo. Per cui, insomma, tutto questo è di cose. Se comandassero, se le gerarchie cattoliche avessero potere politico diretto, si chiuderebbero i laboratori. Perché quella è una cosa, certo, i laboratori che invece sono contro natura. L'utilizzazione del concetto di natura o di legge naturale o di vita in modo oggettivo è a difesa del soggetto, in quanto il soggetto è visto come un oggetto placante, dunque tu non puoi prendere questo oggetto e stritolarlo perché ha diritto di esistere, ma questo oggetto soggetto non può poi a sua volta diventare colui che diventa il padrone del mondo. Il mondo esiste prima, fuori del soggetto, lo stesso soggetto fa parte del mondo, cioè è come dire, io guardo gli uomini dal di sopra, per carità riconosco il loro diritto di esistere, ma non riconosco il loro diritto di diventare padroni assoluti del mondo e di se stessi. La tua vita non è tua. E poi, occhio, qui stiamo parlando proprio di politica, non stiamo parlando, cioè siamo, ahimè, metafisica, ma la metafisica è politica. Ma soprattutto è politica. Io parlo, quando ti dico la tua vita non è tua, per cui se tu stai morendo, sei un cancro terminale e hai dolori indicibili, soffri, ecco, questa è politica, biopolitica nel caso specifico, ma è anche metafisica, perché io riesco ad argomentare la tua vita non è tua. Tu sei un soggetto, ma sei anche un oggetto. Legge naturale, poi certo, con la legge naturale si va anche contro Hitler, se si vuole, si dice tu stai violando l'ordine dell'essere, stai mettendo alcuni uomini sopra degli altri uomini, stai distruggendo parti dell'umanità dicendo che la natura è quello che dici tu, e invece no, la natura non è quello che dici tu, se si vuole si va anche contro Hitler, per carità, se si vuole si va contro il capitale, si dice il capitale sta disumanizzando l'uomo, per carità si fa anche questo. Però si dice anche se tu sei gay sei contro natura e dunque vai all'inferno, nel senso proprio, nel senso figurato. È un modo di ragionare, come dire, leggermente estremistico. Estremistico, diciamo che, ripeto, è la bomba atomica il concetto di natura, il concetto di oggetto è la bomba atomica. Dio è essenzialmente, nella visione cattolica, Dio è essenzialmente l'oggetto. Garante di ogni oggettività. Che Dio sia il soggetto è roba da luterani, per i cattolici Dio è l'oggetto. Cioè, detto in un altro modo, c'è fuori di noi, è diverso da noi e ci comanda e ci oggettivizza. E certo, e ci dà anche il nostro essere, per cui io sono io, tu sei tu, lui è lui, certo. Però ci dice anche entro quali limiti io sono io e entro quali limiti invece non sono io. Cioè sono una parte di un ordine che io non riesco a vedere, che qualcuno vede dall'altra. Questo, per il pensiero dialettico che è figlio di Lutero, tutto questo è, diciamo, si copre di chiazze rosse. Infatti Marx questi problemi non ce li ha più, ma è che ce li ha ancora tutti, ripetutamente, proprio ad opera Lutero contro il cattolicesimo. E Gramsci, che campava in un universo cattolico, aveva a che fare continuamente con padre Agostino Gemelli che gli raccontava l'oggettività, insomma, cioè, e il modo con cui andavano insieme, Gramsci diceva, ma come, i cattolici sono più materialisti a persone, i cattolici credono nell'oggettività. Sento perché tutte le oggettività sono tutte governate da un unico super oggetto che è Dio, e da una gerarchia che è una gerarchia oggettiva, per cui non c'è niente di soggettivo. Il cattolicesimo non ha nulla di soggettivo, non ha nemmeno l'obiezione di coscienza. Il cattolicesimo ha la casistica, per cui se si può essere perfino a tirannicidio con la base della dottrina cattolica, ma mai per motivi di coscienza. Per motivi oggettivi, per cui tu calcoli il bene e il male che derivano dal rimanere in vita del tiranno, dalla sua uccisione, fai i tuoi compiti, chiedi il consiglio del vescovo, vai e uccidi il tiranno, si può fare, San Tommaso, ma non perché ti viene un attacco di coscienza, non può, Per il cattolicesimo la Madonna è vergine, ma in senso anatomico. Ma in senso anatomico, e questa è donna. Non c'è spazio per la metafora, non c'è spazio per l'interpretazione spirituale. Cioè, il cattolicesimo è realistico, crede che il mondo esista, che i soggetti esistano e che abbia una certa natura. E basta. Per cui andare attorno alla natura, che vuol dire oggi andare attorno al DNA, e questi sì, dicono no, perché questo è così, perché è oggettivamente così, perché l'ha voluto Dio così. E siccome comando io, si fanno le cose che voglio io. E perché tutto il resto è antiumano, antinaturale, antioggettivo, cioè delirio di potenza soggettivistico. Cioè il Papa ragiona così. Il discorso di Ratisbona era questo. Per cui non li smuoverai mai. Cioè la soggettivizzazione del cattolicesimo è impossibile. È impossibile, perché vuol dire la distruzione della sua essenza, che è essenza oggettiva, gerarchica, e quando è stato fatto qualche cosa in linea con la teologia esistenziale nel Concilio Vaticano II, se la sono rimangiati mille volte. Perché? Ma perché la sua forza? Perché si dura nei secoli, perché è capace di questa pausosa oggettività. Oggi, dopo la seconda guerra, durante un po' meno, dopo l'utilizzazione del concetto di legge naturale era un'organizzazione sistematica, ad esempio in chiave anticomunista. Pio XII, la proprietà esiste per legge naturale. Oh, che vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente la volontà di Dio, legge naturale, poi la natura l'ha creata Dio. La proprietà è come la forza della realtà. Pensate voi, un pensatore dialettico, cioè abituato a tirar fuori dall'oggettività le contraddizioni, che vede nell'oggetto un fascio di contraddizioni e non un fascio di oggettività, il pensatore dialettico dovrebbe andare, come dire, non tanto nella medesima direzione, poi siccome una certa parte politica non è in grado di opporre sufficiente resistenza a un'altra parte politica, oggi trionfa la grande alleanza storica fra il più grande produttore di virtualità che l'Italia abbia mai conosciuto e i più grandi custodi dell'oggettività che l'Italia abbia mai conosciuto. Questo è quello che capita oggi, no? Il produttore di immagini che va a braccetto con i difensori dell'oggetto. Nessuno se ne accorge, ma insomma questa è un'altra storia. Questa era la mia risposta, però la risposta dei miei colleghi è il tema fondamentale della filosofia politica, se esiste o no l'oggettività.
Posso aggiungere una considerazione?
Anzi, devi.
No, volevo soltanto dire, a parte il rapporto, la lotta, diciamo così, culturale e teorica contro la visione cattolica dell'oggettività che c'è in Gramsci, nei Quaderni, c'è anche un'altra via per cui Gramsci si misura con questi temi, ed è il confronto con appunto il positivismo, lo accennavo prima, e la naturalizzazione della storia, che per esempio c'è un Gaetano Mosca, che è uno dei suoi autori importanti, da cui impara molto e poi naturalmente dialetticamente cerca di negare e superare. E per Mosca la storia è governata da quelle stesse leggi della natura che in qualche modo eternalizzano il dominio, la divisione fra dirigenti e diretti, eccetera, eccetera. Cosa fa Gramsci? Appunto, dialetticamente impara da questa visione realistica, ma anche nega che questa distinzione sia eterna, cioè naturale, e indica appunto una prospettiva di superamento, che è quasi un'idea limite kantiana, vorrei dire, no? Perché non è una cosa dell'oggi, ma è qualcosa comunque a cui bisogna tendere e per la quale bisogna combattere. Quindi in Gramsci, se c'è proprio, diciamo, un avversario teorico, è proprio questa visione positivistica della storia e dei rapporti sociali.
Grazie.
Detto un'altra parte, è un pensatore dialettico sul serio.
La dialettica è questo.
Il professor Anselmi ha fatto un cenno bravissimo all'importanza che Gramsci dava alla comunicazione e pensando a forse che la comunicazione è diventato il motivo un po' di tutta la nostra vita anche politica, vorrei sapere che importanza dava invece alla struttura economica, alla struttura finanziaria, il pensiero di Gramsci.
Io. Come accennavo prima velocemente, non vi è in Gramsci quella assoluta sottovalutazione dell'elemento economico che alcuni autori di parte liberale hanno voluto vedere a partire da Benedetto Croce. Gramsci parla in due o tre punti, generalmente in Gramsci giustamente nota la dicotomia società politica, società civile, vi sono però due o tre luoghi di quaderni in cui questo schema diventa uno schema a tre, cioè società economica, società politica e società civile, cioè vi è in Gramsci anche l'elemento della società economica che egli nel suo pensiero in secondo piano rispetto ad altri autori marxisti, ma che in qualche modo egli sicuramente presuppone. Da questo punto di vista dicevo prima che Gramsci è un marxista, non è un culturalista, non è un liberale, pone sempre al centro del suo ragionamento, da quasi per scontato, l'elemento della società economica, però poi appunto la soggettività e quindi la lotta politica vedono privilegiate le altre due sfere, la sfera dello statuale e la sfera anche culturale, come appunto sfera della politicità diffusa nella società, come diceva Bozza prima. Quindi sicuramente questo elemento c'è, anche se non è su questo che lavora soprattutto Gramsci. Questo lo dà quasi per acquisito, rifiutando certo quell'impostazione, come dicevo prima, deterministica ed economicistica che era tanto della seconda e della terza internazionale, perché per esempio tutta la polemica con Bucarin, Bucarin poverino, un altro poverino come Loria, cioè Bucarin viene preso come simbolo di tutto quello che c'è di sbagliato e di negativo nel marxismo, proprio perché viene preso come simbolo dell'economicismo. C'è da dire che ancora a metà degli anni 20, nel 24-25, Gramsci fa una scuola di partito per corrispondenza, quello che si poteva fare in una situazione di semiclandestinità, e usa proprio gli scritti di Bucarin. Nel 29-30-31, 5-6 anni dopo, invece Bucarin è visto come il nemico, tra virgolette. Non è che era il nemico, è chiaramente un'interpretazione del marxismo che Gramsci ha superato e vuole combattere, perché la ritiene come dire, fonte della sconfitta. Cioè pensare che la rivoluzione, il superamento del capitalismo eccetera possano basarsi su una concezione della crisi, economica di tipo crollista, catastrofista eccetera, era un grave errore, aveva portato a gravi sconfitte. Quindi vediamo che già nel volgere di 5-6 anni Gramsci cambia, no? Il discorso che facevo prima è un pensiero che si evolve, bisogna cercare di capire come, perché, di fronte a quali fatti si evolve. Dal 25 al 30 la valutazione di Bucarin cambia profondamente, proprio perché Gramsci si accorge che questo fideismo economico, questo determinismo economicista porta alla sconfitta, porta il movimento comunista al disastro. Quindi valutazione dell'economia sì, ma antieconomicismo anche nello stesso tempo.
Volevo aggiungere, se è possibile.
No, volevo a questo, collegandomi a quanto adesso diceva Liguori e in relazione alla sua domanda, volevo chiamare in causa un concetto, una nozione di Gramsci che incontra questo problema che lei ha posto, cioè la nozione di blocco storico. Perché blocco storico, che la necessità cioè di riuscire a dar vita ad un blocco storico, ecco, perché questo lo fa anche, diciamo, l'egemonia borghese capitalistica, ed è il blocco storico a cui deve anche tendere un processo invece di antagonistico, conflittuale, il movimento operaio, come si diceva. Che cos'è il blocco storico? Dice Gramsci che è un blocco, diciamo, è un intreccio che è da costruire, in cui le forze materiali,
rappresentano il contenuto e le ideologie rappresentano la forma, ma poi dice questa distinzione tra forma e contenuto, cioè forze materiali ed economiche e invece le ideologie, questa distinzione è solo metodica, non è organica, cioè nella realtà storica questo intreccio è un intreccio indissolubile che non si può scindere. Cioè non è che esistano da un lato che le forze materiali economiche magari che si devono costruire da un lato in antagonismo e poi insieme le forme culturali e ideologiche. E il blocco storico è un capolavoro egemonico, quando riesce, in cui si intrecciano le forze materiali e le forze culturali e ideologiche, e questa distinzione è solo possibile didascalicamente, metodicamente, ma storicamente, politicamente non è così, è un intreccio ineludibile. Questo ci aiuta anche a capire, secondo me, la deriva culturalistica in cui spesso la nozione di egemonia è stata portata. L'egemonia cominciò Bobbio quando, appunto, diceva che Rigori, il filosofo è il teorico della società civile, Gramsci, e quindi ne faceva un teorico liberale. Gramsci avrebbe dato spazio, respiro alle forze culturali e alla società politica, quindi quanto di più liberale possa esistere, quindi per Bobbio era uno dei nostri, diceva Bobbio, perché è un filosofo della società civile. E l'egemonia in generale poi è stata intesa come il fatto che Gramsci dà molta importanza all'influenza culturale, ai fatti culturali, allo sviluppo della cultura, perché è importante anch'essa. Diciamo che Gramsci, quando dice parla di intellettuale organico, che produce egemonia, di parte borghese, chi è per lui l'esempio massimo? L'imprenditore capitalistico. Dunque, per Gramsci, gli intellettuali e anche l'egemonia è un modo di guardare le funzioni organizzative e connettive degli intellettuali, come stanno nel mondo della produzione e che rapporto hanno con la riproduzione sociale complessiva. Queste funzioni connettive fa sì che uno può essere egemonico e produrre egemonia l'imprenditore capitalista, perché è un intellettuale organico. Ecco, allora l'egemonia si crea dentro il blocco storico, non è né un fatto economico né un fatto di dominio culturale, è tutte e due. È l'intreccio che il blocco storico sapientemente sa costruire fra le forze materiali e appunto le forme culturali e le ideologie, e non c'è un qualcosa che viene prima o viene dopo, è un intreccio. Tale intreccio addirittura può essere che talvolta sono le forme culturali e ideologiche, intrecciandosi alle forme economiche, ne determinano lo sviluppo, o altre volte l'intreccio funziona in maniera diversa, ma è il blocco, cioè l'ottica deve essere quella di guardare a come si realizza questo intreccio fra ideologie, fra egemonia e produzione. Questo l'oggetto è il nesso, non è né la produzione né l'egemonia in Gramsci, i due livelli sono un intreccio e bisogna guardare l'intreccio come esso si forma sempre in maniera diversissima, stratificata e complicata. Ecco, e questa è la novità, ed è la novità forse più innovativa insieme al concetto di ideologia. L'ideologia, voi sapete, era stata vista già da Marx, almeno in alcune parti del pensiero di Marx, non si può semplificare Marx in questo, ma per ideologia era marxianamente, secondo una vulgata marxiana, era falsa coscienza, cioè trucco ideologico, oppure mero riflesso dei fatti economici. E invece Gramsci dice che le ideologie sono delle forze materiali e della ideologia bisogna guardare la realtà dell'ideologia. L'ideologia è qualcosa che non è pura illusione, pura mistificazione, e invece è qualcosa appunto, anzi addirittura è qualcosa di reale. La realtà dell'ideologia non è falsa coscienza, è un effetto di conoscenza e insieme alla falsa coscienza, è un modo di vedere il mondo, quindi è reale, non può mai essere derubricato a falsa coscienza, ad apparenza, a mistificazione. E addirittura nel suo Anticroce Gramsci è così sarcastico di quel sarcasmo appassionato che egli vedeva in Marx e che poi un po' attribuiva anche a se stesso, che dice: ma guardate, è Croce che in un certo senso ha del concetto di ideologia un'idea di pura illusione, di falsa coscienza, quando parla delle seduzioni del alcinesche della dea giustizia e della dea libertà e della dea fratellanza, quando cioè Croce, per irridere al trinomio della rivoluzione francese, uguaglianza, libertà e fratellanza, le chiama seduzioni alcinesche, considerando quell'ideologia potentissima come un fatto seduttivo, mistificatorio, di falsa coscienza. Dice, ma guarda, vuole cogliere in castagna, appunto, Croce, proprio sul suo terreno, dicendo, beh, e allora per te l'ideologia è solo falsa coscienza. Quello che tu attribuisci al marxismo volgare, che cioè tratta l'ideologia come falsa coscienza, la stai applicando tu, quando chiami la rivoluzione francese e i suoi ideali, seduzioni alcinesche e ingannevoli e mistificanti. Ma guarda un po', e guardate il rapporto con Croce è molto interessante, naturalmente, e sarebbe proprio da ritornare molto a riflettere sull'anticroce, perché diceva giustamente che lui dice è romana da Croce, dal sistema di Croce, una sorta di esala morfinismo politico, cioè capacità di addormentamento delle coscienze, tant'è vero che lui lo considera un teorico della rivoluzione passiva nell'Occidente, è il vero capo del revisionismo marxista europeo, più di Bernstein e più di Sorel, era Croce per Gramsci il vero revisionista ed era il vero teorico della rivoluzione passiva, proprio per questa capacità, con la sua nozione di storia etico-politica, di guardare al livello appunto delle idee dominanti e identificando la storia come storia delle idee dominanti, cioè con una costante, cioè la storia dei dirigenti, e i diretti vengono ignorati perché trascesi e trasfigurati dai valori dei dirigenti. Questa storia tutta appunto quasi con una retroazione kantiana di Croce, Croce no, appunto fa una riforma di Hegel ritornando a delle costanti, cioè che cos'è la storia etico-politica? È la storia della libertà, intesa come appunto capacità dei dirigenti di dominare sempre, di ricomporre i diretti. E questa è una categoria antropologica ed eterna, che sempre si riproduce, dalle satrapie orientali al 600 spagnolo fino all'800 europeo italiano. È la storia di una costante per Croce, la storia. Il grande storico Croce, il grande storicista Croce, fa una storia di una costante. La costante si può chiamare religione della libertà oppure etico-politico, ma è la storia di una funzione sempre uguale a se stessa. E perché sempre uguale a se stessa? Perché è la storia appunto di qualcosa di eterno. Ed è interessante che Croce, nella memoria che lui scrisse per l'Accademia Pontaniana nel 1893, faccia un accostamento tra l'estetica, la sua teoria dell'arte, e la storiografia. Scrisse allora, nel 1893, una memoria per l'Accademia Pontaniana che si chiamava La storia ridotta sotto il concetto generale di arte. E che rapporto c'era tra la storia e l'arte? Come l'arte produce un momento catartico, cioè trasfigura il mondo reale in un vertice, in un ictus poetico, e intuizione lirica pura, liricizza lo stato d'animo e ne fa appunto una trasfigurazione, così la storia, cioè chi scrive storia, deve guardare ai vertici dei valori e delle funzioni dirigenti, cioè i vertici catartici, i momenti catartici, che in arte sono i momenti poetici, nella storia quali sono? I momenti etico-politici. Cioè i momenti in cui le classi dirigenti ricompongono i movimenti, il vitale della storia, le contraddizioni, e ogni volta nella storia ci sarà sempre questa ricomposizione etico-politica che sarà portata avanti dalle classi dirigenti del momento, cioè è una storia delle élite ed è la storia di una costante. Ecco, e Gramsci, come dire, demistifica, snida questo capolavoro egemonico di Croce, e lo snida e dice appunto, attenti, che ci vorrebbero più di una generazione di militanti comunisti che si dedicassero all'anticroce, così come fu fatto l'anti-During a suo tempo, perché fare questa all'anticroce significa combattere il maggior teorico della rivoluzione passiva moderna, e quindi significa combattere la rivoluzione passiva dell'oggi. Vedete questa raffinatezza come dire, drammatica insieme sarcastica di Gramsci, è un elemento che ogni volta che lo si incontra, insomma, intriga molto, insomma, è affascinante.
Bene, se non vi sono altre domande, avendo fatto tardi, cosa che mi fa piacere, ci diamo appuntamento per giovedì 14 ottobre. Grazie, buonasera.
Noi invaderemo anche domani.
Non ho capito.
Noi invaderemo anche
domani. Grazie al lavoro,
Ah sì, certo, per l'altra cosa.
Ormai siamo qua.
Il professore Guido Liguori, che è uno storico delle dottrine politiche, mio collega, il professore Pasquale Rosa, che è un italianista, collega del professore Anselmi. Grazie, mi sa fatto piacere. Grazie, ne avevo sentito parlare. Grazie, molto molto gentile, un vero piacere.
No, grazie a te, almeno per quello che c'è scritto, quello che ho costruito, ma per quello che hai detto.
Ci provo, ce lo trovo. Buonasera, a dare spazio a ciò che una volta era l'essenza della posizione politica.
Veniva fuori proprio e poi devo dire adesso una cosa più frivola, ma fino a un certo punto più utile, fino a un certo punto mi è piaciuto il tuo atteggiamento di distacco critico che per funzionare parlava dal telefono all'inferno quando si creava il maggiore
Caleccio, non è più con noi. Buonasera, grazie a voi.
Dare una zampata critica dall'esterno, questo mi è piaciuto perché non è facile stare in maniera non subalterna nel Caleccio televisivo,
però quando ci sei vedi che razza di marmaglia
forse ti vengo a vedere. Appunto, forse.
Ma poi la cosa bella erano i baci e gli abbracci durante gli intervalli.
Davvero?
Buone cose.
Ecco, ma allora dicevano, no, ma allora, sai, i rapporti personali.
Vabbè. Ah, quindi proprio una gran melassa, ho capito.
Da lì non è che viene fuori tanto. Sentite, noi siamo a cena qui vicino, penso, credo, che dovremmo trovare.